come vi dicevo ieri, oggi ci aspettano un paio di punti abbastanza ostici, per cui cominciate a fare training autogeno e vediamo un momento di metter via queste concezioni di base per poi cominciare il discorso. Prima direi che facciamo un piccolo riepilogo di quello che abbiamo detto ieri, tanto per strutturare un minimo il percorso. Allora, abbiamo, se vi ricordate, visto. Ah, no, una cosa volevo chiedervi. Andate per favore su Sociologica e vedete come si sente l'audio della lezione di ieri. Perché a me in locale si sente bene e invece online c'è un piccolo disturbo di fondo, però non so se è il mio lettore oppure che, per cui se mi date un feedback preferisco, così eventualmente lo rifaccio. Dunque, allora dicevamo, di che abbiamo parlato ieri? Fondamentalmente abbiamo cominciato a vedere quelli che secondo me sono i fondamenti dello stare all'università, quindi diciamo siamo partiti ab initio fundamentis, come dicevano i latini. Nel senso che quello che abbiamo visto è che conoscere appunto non è non stare passivi, bensì è un'attività. Il problema è che dobbiamo cercare di capire come si struttura questa attività, perché dirle le cose è una cosa, farle è un'altra. Quindi abbiamo visto che per cominciare a ragionare su questo genere di discorso è opportuno riflettere sulla cultura. E abbiamo visto altresì che possiamo cominciare a riflettere sulla cultura in termini di categorie, quali per esempio cultura soggettiva e cultura oggettiva. Abbiamo visto che la cultura oggettiva, come in qualche misura aiuta a comprendere l'aggettivo, è una cultura data, una cultura in qualche modo esternata, resa materiale per certi versi, e che è quella con la quale normalmente abbiamo a che fare quando usiamo il termine cultura senza ulteriori specifiche. Tenete presente che il termine cultura è uno di quei termini piuttosto ingannevoli. È uno di quei termini un po' come società, come dicevamo ieri, no? Ah, sì, è la società non è nulla. La cultura, detto così, non significa niente. Cultura indica una costellazione, una sfera di senso che però noi per comprendere e utilizzare dobbiamo specificare in qualche modo. Quindi ieri abbiamo visto l'accezione di cultura soggettiva e cultura oggettiva come in qualche modo potremmo immaginarlo un'attività e un risultato di attività. Quindi la cultura oggettiva per certi versi è il risultato delle innumerevoli culture soggettive che si sono succedute, più ovviamente una sfera più ampia nella quale c'è una interazione dei contenuti. Però di fatto il problema è questo, la cultura oggettiva esiste perché ci sono soggetti che la fanno, non esisterebbe da sola. Quindi vedete che il ruolo del soggetto, il vostro ruolo, perché tutti noi siamo soggetti, che se ne dica o se ne pensi, è quello di partecipare alla costruzione della cultura oggettiva. Il che, come vedete, ci permette di pensare una cosa. Ovvero sia ci permette di pensare che la cultura oggettiva è modificabile, cosa che oggi sfugge. Oggi abbiamo messo a punto un sistema, abbiamo messo a punto, vabbè, ci cioè sono anch'io in mezzo per cui toccherà chiamarci correi di questa cosa, abbiamo messo a punto un sistema nel quale sembra che non ci siano alternative, che quello che esiste è perché è e basta. No, quello che esiste può essere radicalmente modificato, quello che esiste in termini storici è nulla. Mi faccio presente, noi viviamo in un tempo che immagina di essere eterno ma ha delle radici storiche ridicole. Noi veniamo da 60 anni, 50 anni, i concetti con i quali lavoriamo oggi, che sembrano concetti assodati, sono concetti che un secolo fa non c'erano. Quindi in termini storici sono concetti ridicoli, perlomeno, forse ridicoli è un po' forte, ma comunque sono concetti che possono essere rivisti, possono essere modificati, possono scomparire, possono essere radicalmente contro che? Controbattuti. E quindi dovremmo ragionare in questo senso. Cioè, noi possiamo cambiare le cose. Però per immaginare che si possano cambiare le cose, appunto, si ha bisogno di strumenti cognitivi che ci permettano di capirlo. Una delle tante obiezioni che corre in questi casi è che, vabbè, ma il sistema è talmente ampio, cosa volete che sia la mia azione? Questo però non è una giustificazione, è un alibi, fondamentalmente. È un alibi e, come vedremo in sociologia dell'ambiente, specificando un po' meglio le cose, è un alibi molto pericoloso, perché immaginare che la nostra azione sia irrilevante vuol dire non prendere in conto la scala planetaria dei nostri comportamenti, perché noi facciamo un'azione, ma se siamo 6 miliardi di persone a fare la stessa azione, quell'azione diventa un disastro. immaginate soltanto che qualcuno, cioè tutti noi buttiamo una busta di plastica in mare, che sarà mai la mia busta di plastica? Ma se sono 6 miliardi di buste di plastica, si forma un'isola come quella che c'è al largo della Nuova Zelanda, che è interamente costituita di scarti della nostra civiltà. Un'isola intera fatta di buste di plastica, di sacchi dell'immondizia, di bottiglie vuote, di queste cose qui, che erano tutte persone che pensavano che loro non avrebbero potuto incidere in nessun modo. Uguale. Allora, se noi possiamo incidere con una macchina scarburata, possiamo incidere con un'intelligente gestione delle risorse di casa, possiamo incidere con dei comportamenti stupidi, perché voglio dire, per carità, funziona in tutti i sensi, però possiamo farlo anche in positivo. Non vedo perché no. Basterebbe prenderne coscienza. Tenete presente un gesto di quelli che io stigmatizzo normalmente, l'altra volta ho detto, mi sono sbagliato, ho detto certo quegli stronzi che buttano le cicche dalla macchina accese, e tutti hanno cominciato a guardarsi intorno, ma no, io non c'entro. Però insomma, di fatto, quello è un gesto che può fare una bella differenza, perché con un gesto stupido, unico, singolo, facile, che dici vabbè che vuoi che sia, tu freghi ettari di foresta, tanto per dirne una, puoi anche uccidere qualcuno. Il punto è questo, nel senso che non ci sono conseguenze, questo lo vedremo meglio quando studiamo teoria dell'azione, quando noi agiamo ci sono sempre conseguenze e bisogna esserne coscienti. Se non ne siamo coscienti rischiamo di fare degli sfracelli micidiali, come abbiamo visto ieri in ultima ora. Comunque, quindi dicevamo che noi abbiamo bisogno di poterci immaginare come attori del nostro futuro. Il problema della scala dell'azione è un problema serio effettivamente, soprattutto perché noi oggi ragioniamo seguendo il trend quantitativo, come abbiamo detto anche ieri, in termini di tante persone. Dice, che vuoi che faccia se non riesco a influenzare perlomeno quei 6-7 milioni di persone, è inutile che agisco. No, non è vero, assolutamente, non è vero assolutamente. A parte tutto, ultimamente credo avrete seguito, se bazzicate internet o qualcosa del genere, l'importanza dei comportamenti virali, che naturalmente è stata subito reclamata dal marketing, perché figuriamoci se lo facciamo sfuggire, però il comportamento virale cos'è? C'è qualcuno che lo sa, senza che lo dico io? Oh, se qualcuno si fa prendere una botta di protagonismo, alza la mano e parla, a me va bene, l'avete capito immagino. Il comportamento virale, come dice il termine, è un comportamento che viene messo in atto da qualcuno, anche uno solo, e che poi viene ripreso da altri. No, un po' il passaparola in qualche misura, e quindi porta a delle conseguenze del tutto inattese. Ci sono stati per esempio negli anni scorsi tutta una serie di fenomeni culturali che sono diventati dei casi e che sono nati soltanto dal passaparola. Per esempio mi viene in mente L'eleganza del riccio, non so se qualcuno di voi l'ha letto, potrebbe essere un'ottima idea farlo, ed è un libro che è quello da cui hanno tratto il film che si chiama Il riccio, se non sbaglio, che dovrebbe essere uscito a momenti, che ha venduto non so più quante centinaia di migliaia di copie soltanto perché qualcuno nel suo blog ha detto accidenti che bello sto libro, fine. Cioè non c'è stata promozione, non se ne sapeva assolutamente niente, non è un libro facile, anzi sono quei libri che la nostra intelligenza, chiamiamola così, riterrebbe che noi siamo troppo stupidi per comprendere, ma invece stranamente la gente li legge. Stranamente, devo dire, accentuandolo stranamente, l'Italia è più intelligente di quello che i nostri politici o tutti noi in linea di massima immaginiamo. Nonostante tutto, perché voglio dire, qui poi c'è un'attività specifica che tende a rincretinirci di base, insomma prendete soltanto quello che è appena successo con la censura e la commissione della RAI per la soppressione delle trasmissioni di approfondimento, che insomma se uno ci ragiona da un punto di vista disincantato dice ma voglio dire, perché io da adulto non posso sentire altri adulti che discutono? Sono totalmente rincoglionito che non riesco a farmi una mia opinione, perché l'idea generale è questa, no? So se avete fatto caso, ma che 4 o 5 persone, delle quali si può discutere estensivamente peraltro, ma comunque diciamo persone senza ulteriori definizioni, si sentano in grado di decidere quello che voi potete o non potete leggere o sentire, oggi come oggi lascia un po' il tempo che trova, o perlomeno lascerebbe il tempo che trova se noi avessimo una cultura nella quale si pensa di poter essere soggetti attivi. Ma vedete che le correnti si riecheggiano, no? Una cultura dove ci si percepisce come soggetti passivi porta a gente che dice no, è meglio che loro non sentano, è meglio che loro non sappiano, perché sennò poverini mi si inceppano, no? Ecco, quindi vedete che il modo di autoraffigurarci è un modo ingannevole, è un modo problematico, è un modo che porta poi a non esplicitare quelle risorse intellettuali che invece tendenzialmente avremmo. Ora, bisogna prima di questo mettere in chiaro una posizione filosofica forte. Il giudizio sull'uomo, ovvero sia tutti noi, chi più chi meno coscientemente, abbiamo un'opinione dell'uomo con la U maiuscola, no? Com'è l'essere umano. Si chiama concezione antropologica. Questa concezione antropologica è notoriamente oggetto di controversie. Da un punto di vista filosofico, per esempio, ci sono due autori di riferimento che vi esemplificano in modo abbastanza chiaro le possibili alternative. Uno è Thomas Hobbes, non so se avete un minimo di dimestichezza, è l'autore del Leviatano, no? Che ha formulato il celebre aforisma Homo homini lupus, che non vuol dire che tutti hanno il lupus, per quelli che seguono Dr. House è una cosa abbastanza normale, se non citano il lupus una o due volte ogni puntata si sentono come di mancanza, però no, vuol dire che l'uomo è lupo all'altro uomo, ovvero sia che l'uomo lasciato da solo tendenzialmente è una carogna, detto in modo piuttosto blando. Il che vuol dire che Hobbes è un esponente di quello che noi possiamo tranquillamente chiamare pessimismo antropologico, ovvero sia è il portatore di una visione degli altri uomini non lusinghiera. Okay. Dall'altra parte invece abbiamo Rousseau, ce ne sarebbero molti altri, però questi diciamo sono quelli più che catturano un po' più l'attenzione. Rousseau, col famoso Emilio e tutta un'altra serie di teorizzazioni, sostiene esattamente il contrario, ovvero sia Rousseau dice l'uomo è buono, se diventa cattivo è colpa della società. Mentre Hobbes dice l'uomo è una carogna e se riesce invece a convivere con gli altri è perché c'è la società che lo obbliga a fare certe cose. Quindi, come vedete, l'uomo è sempre lo stesso, i punti di vista in proposito sono assolutamente opposti. Uno è pessimista, l'altro, manco a dirlo, è ottimista. Allora, perché fondamentalmente usiamo queste due definizioni? Per sottolineare che si tratta di giudizi pre-razionali. Che vuol dire un giudizio prerazionale? Vuol dire un giudizio che viene trinciato, viene emesso, senza un ragionamento, senza delle evidenze scientifiche, senza delle prove. Perché? Perché se io dovessi dire, voglio dimostrare scientificamente che l'uomo è cattivo, non avrei grosse difficoltà, basta che apro un giornale, no? E dimostro che l'uomo è cattivo. Qual è il problema? Che anche l'ottimista può dimostrare che l'uomo è buono, perché apre lo stesso giornale e trova delle storie in cui ci sono degli uomini buoni. Quindi di fatto quello che noi vediamo è che l'uomo non è che è buono o cattivo a priori, certi uomini sono buoni e certi uomini sono cattivi, ma neanche fosse così semplice sarebbe già un passo avanti. Noi, non so se avete presente Benigni quando faceva quel ragionamento sul che era Mussolini, se non vado errato, avrà fatto qualcosa di buono pure Mussolini, certo. Voglio dire, il male assoluto chi è? Probabilmente anche Hitler ha carezzato un ragazzino a sorriso. Poi un momento di bontà ci sarà stato anche in Hitler. Non c'è nessuno che è interamente cattivo o interamente buono. Forse San Francesco. Come interamente buono, ovviamente. Forse Suor Teresa di Calcutta, anche se poi sono uscite tutta una serie di lettere, impicci, imbrogli per i quali non era così buona, ma il punto centrale della questione è che l'uomo normale, cioè voi, io e tutti quelli che girano per la strada in linea di massima, sono buoni e cattivi, non sono buoni o cattivi. Quello è il problema. E questo è un problema serio perché manda in cortocircuito uno dei nostri modi di pensare di fondo. Uno dei nostri modi di pensare di fondo è quello che dice che non c'è il terzo, il principio del terzo escludo, ovvero sia che una cosa o è A o è non A, non può essere contemporaneamente A e non A, perché la nostra logica sta cosa non la segue. Ora, su questo principio logico potremmo fare un semestre intero di lezioni, ma lasciamo perdere, perché non è il caso, però tenete presente che è un principio che si può controbattere, è criticabile. È una scelta di Aristotele, quindi figuriamoci da quando ce la stiamo portando dietro, che è stata accettata per una serie di ragioni piuttosto coerenti con la nostra cultura, ma che purtroppo non risponde in realtà. Come vi dicevo, l'uomo è buono e cattivo. Io so perfettamente nella mia vita che ci sono stati dei momenti in cui ero un perfetto stronzo, però ci sono anche dei momenti in cui sono una brava persona. Che devo arguirne? che faccio? Mi metto a fare un bilancio, allora è buoni e cattivi, sono più cattivo che buono, non ha senso. Come d'altronde quasi tutti noi, cioè, non credo ci sia nessuno che se fa un minimo di autoascolto, di autoriflessione, come dicevamo ieri, non scopra di essersi comportato da cani in un certo momento. È normale. Allora che dovremmo capirne? Che siamo tutte carogne? Potremmo, perché chiaramente Hobbes aveva deciso, perché effettivamente, no? E effettivamente i giornali poi spingono un po' in questa direzione. Però comunque di fatto quello che noi vediamo nella vita corrente è che c'è gente che è a volte in un modo, a volte in un altro. Sempre la stessa persona, sempre lo stesso individuo, sempre me stesso. Quindi non soltanto gli altri, ma principalmente anch'io. Oggi sono buono, domani sono buono, dopodomani a un giramento non sono più buono. Che vuol dire che improvvisamente precipito all'inferno? Quindi c'è da parlarne. Quello che salta all'occhio quando si guarda la realtà senza pregiudizi è che la realtà è contraddittoria. Cioè ci sono costantemente cose che possono essere interpretate in modi diversi. Sempre le stesse cose. Quindi vuol dire che è lo sguardo sulla cosa che è fondamentale, sono i criteri con i quali io la comprendo che sono fondamentali, non la cosa in sé. Ma, questo poi lo vediamo un po' in seguito, ciò non toglie però che, come dicevamo ieri, essendo noi non solamente razionali, abbiamo dei criteri di giudizio, delle decisioni, degli atteggiamenti di vita che prescindono dalla razionalità. Se uno è pessimista, è pessimista. Tu puoi dirgli quello che ti pare, puoi cercare di dimostrargli che non è manco intelligente essere pessimisti da un certo punto di vista, non è economico, ma se sei pessimista, sei pessimista, fine. Non riesci a vederla la famosa bottiglia mezza piena o mezza vuota. Voglio dire, la bottiglia, come dicevamo prima, no? Mi capita una bottiglia. Il fatto che sia mezza piena o mezza vuota è una questione di prospettiva mia, perché la bottiglia è sempre questa. Non è che io posso dimostrare che è mezza piena o che è mezza vuota. Questa è la bottiglia. Se io sono fatto in un certo modo, la vedo mezza piena e dico, vedi, ancora tutta sta bottiglia. Se io sono fatto in un altro modo, dico, madonna, già è finita. Ma è sempre questa la bottiglia. Allora, siccome il ricercatore è un essere umano come tutti gli altri, ha una serie di atteggiamenti che sono, come vi dicevo, prerazionali, cioè che non hanno a che fare con la neocorteccia, ma arrivano da strati inferiori, più profondi del cervello. E se il ricercatore è pessimista, vedrà l'uomo come una carogna e non c'è modo di fargli cambiare idea. Se il ricercatore è ottimista, continuerà a vedere l'uomo come una risorsa, come una possibilità, come una potenzialità. E anche se continua ad avere una serie di disillusioni, perché magari quelli su cui punta non sono così bravi, anche lui non è all'altezza di quello che vorrebbe fare, eccetera, continuerà a immaginare che possa andare meglio. Quindi questo atteggiamento di fondo è irrinunciabile, perché il ricercatore è un uomo. Quando vi dicono gli esperti che loro si appellano a delle verità oggettive, diffidatene, perché non ci sono verità oggettive. Non c'è nulla che non sia in qualche misura influenzato dal nostro essere umani, perché non c'è un momento in cui noi siamo soltanto razionali, come vi dicevo ieri, non esiste proprio, come dire, strutturalmente, come vedremo. Per cui il nostro modo di ragionare, le scelte che facciamo nella ricerca, questo è Max Weber, non so se vi è capitato di... No, dico, no il nome di Max Weber, ma la teoria di Max Weber sulla conoscenza scientifica. Ecco, ok. Cosa dice Max Weber? Dice che noi abbiamo dei valori e che non possiamo far finta che non ci siano questi valori. Quindi il sistema per fare la tara alla conoscenza scientifica è dichiararli questi valori, non far finta che non esistono. No? Allora dico, io sono ispirato da questo, questo e quest'altro valore, su questa base ti dico che ho fatto queste ricerche. Ovviamente ti metto a disposizione dei materiali con i quali tu puoi controllare quello che io ho fatto, no? Come dice Max Weber, ma tu devi sapere che io sono orientato da quei valori. Ti dirò di più, questi valori sono quelli che mi hanno spinto a fare quella ricerca lì, perché non è che c'è un'oggettività nei materiali di ricerca. Io scelgo di ricercare qualcosa perché mi interessa, e già il fatto che mi interessi di per sé è soggettivo, no? Non è che c'è scritto da qualche parte che l'industria delle scarpe è più importante dell'industria dei pomodori o del pittore o dell'agricoltura biologica, no? Se io scelgo uno di questi argomenti in tutto quello che potrei scegliere è perché con quell'argomento ho un qualche tipo di affinità, ho un qualche tipo di interesse, suscita la mia passione, quello è il punto. Per cui nel momento della scelta dell'oggetto di ricerca il ricercatore è prerazionale. Ci sono anche ricercatori che ricercano l'industria delle scarpe perché li pagano, per carità, teniamolo presente, c'è anche questo discorso, però nella, diciamo, nell'attività di ricerca libera, quella non corrotta dall'economicismo, si ricerca ciò che interessa, senza preoccuparsi se ciò che interessa serva o no. Qui andiamo a toccare un altro dei punti nevralgici della questione che abbiamo affrontato anche ieri, se vi ricordate. Allora, vediamo un po' di... fin qui è chiaro? Ok. Prego.
I valori sono oggettivi o soggettivi?
Ah, bella domanda, quindi anche se di lezione. Allora, i valori sono oggettivi o soggettivi? I valori, allora, vi devo mettere al corrente dell'utilizzo di un aggettivo, che userò spesso, che è contraddittoriale. Non credo abbiate mai sentito, perlomeno, probabilmente. Che vuol dire contraddittoriale? Contraddittoriale non è contraddittorio. Contraddittoriale definisce una situazione nella quale c'è una tensione fra due o più poli non superabile. Da questo punto di vista noi siamo contraddittoriali, come vi dicevo ieri, perché la tensione fra conscio e inconscio non è superabile. Esiste. E il nostro agire è perennemente una conseguenza di questa tensione. Ok? Come abbiamo visto ieri, con Pareto, se vi ricordate, eccetera, una larga parte della nostra cultura ha immaginato che noi potessimo risolvere questa tensione tra conscio e inconscio cancellando l'inconscio, bonificandolo se vogliamo, e quindi diventando interamente razionali. La cosa è finita, non lo pensiamo più, anzi io direi che oggi come oggi stiamo combattendo per mantenere una parte di coscienza libera, e che già è un altro discorso. Però di fatto noi siamo esseri contraddittoriali, come vi dicevo poco fa, noi siamo buoni e cattivi. E queste pulsioni, che sono le famose Eros e Thanatos di Freud, per chi mastica un po' di psicanalisi, sono lì. Non è che posso immaginare di sopprimerne finalmente una e quindi posso dire o buono o cattivo. Io sono sempre buono e cattivo, sono sempre conscio e inconscio. E i valori sono così, sono soggettivi e oggettivi. È chiaro che da un punto di vista sociologico una minima coincidenza tra i valori soggettivi e i valori oggettivi sarebbe auspicabile, perché altrimenti succede una bolgia infernale, che è quello che stiamo vedendo poi di fatto, no? Perché tra la raffigurazione, quello che è il set di valori oggettivo e quello che invece è il set di valori soggettivo, spesso e volentieri c'è un bello scarto, il che ti porta a doverti comportare in certi modi. Per esempio, se vogliamo dare un po' più di dignità al discorso che facevamo ieri sull'università, è chiaro che quelli che vengono all'università per lavorare lo fanno in omaggio a un set di valori oggettivo, nel senso che il valore oggi come oggi ritenuto importante per tutti è il valore economico, e di conseguenza noi orientiamo le nostre scelte in omaggio al valore economico. Allora, se io devo scegliere tra una cosa che mi piace e una cosa che mi serve, probabilmente scelgo quella che mi serve. Ma non è che c'è una qualche oggettività in questo. Vorrei che questo fosse chiaro, cioè non è che noi facciamo queste scelte perché è oggettivo che sia meglio farlo, lo facciamo perché qui, oggi, in questo anno, si ritiene che questo sia sensato. Non so se mi spiego. Ciò non toglie però che c'è qualcuno che dice, sai che c'è? Fatelo te quello che ti serve, a me non piace, io vado a fare quello che piace a me. Poi pagherò lo scotto probabilmente, perché è chiaro che qualcosa si paga sempre. Però di fatto, no, è un problema di scelta, come dicevamo ieri. Allora, se io so quello che voglio, posso scegliere. Se io non so quello che voglio, è chiaro che vado più verso il set di valori oggettivo, chiaramente. Se non ho idea, mi oriento con quello che fanno gli altri. Se lo fanno gli altri, probabilmente tanto sbagliato non sarà. Su questo si può discutere radicalmente, perché è di nuovo un criterio quantitativo. Però immaginiamo così, no? Ma questo poi, se fate caso, non lo immaginiamo soltanto per le scelte importanti come l'università, ma i consumi. Cos'è il box office se non uno strumento di scelta improntato a questo criterio? Allora, 12 milioni di persone hanno visto il film X, quindi è un bel film. Perché? Cerchiamo di usarla la logica. Dove sta scritto che se 12 milioni di persone si buttano dalla finestra è intelligente buttarsi dalla finestra? Da nessuna parte, credo. Allora perché se 12 milioni di persone vedono un film deve essere un bel film? Varrebbe questo se quei 12 milioni l'avessero scelto su una base di, no, competenza, su una base di criterio qualitativo, su una base di scelta autonoma, ma siccome in linea di massima probabilmente l'hanno scelto perché c'è stato un battaglio pubblicitario, perché l'hanno scritto sui giornali, perché c'è l'attrice nuda, perché c'è l'attore a torso nudo, per tutta una serie di motivi che col cinema hanno un ciuffo a che fare, allora a quel punto si può discutere. Perché? Dimmi. State attenti ai getti che vi fulmino. Allora, quindi, come vedete, il criterio quantitativo è un criterio che noi abbiamo adottato, ma che lascia parecchio il tempo che trova. Anche perché noi l'abbiamo adottato sulla scorta di una serie di idee, una serie di pregiudizi, anche qui, che strada facendo si stanno rivelando non particolarmente corretti, ma questo, in particolare questo aspetto lo vediamo l'anno prossimo. Comunque, risposto più o meno alla cosa, per la faccenda dei valori faremo un'esercitazione in classe che è abbastanza interessante, tanto per toccare con mano la questione. Ma, oddio, prima dei valori dove eravamo? L'età comincia a farsi sentire. Weber, ah ok, sì, ok, Weber rimarrà su tutta una serie di cose interessanti. Va bene, allora dicevamo quindi che occorre in linea di massima diffidare da quelli che dicono di fare le cose oggettive, perché di oggettivo di fatto non c'è granché. Noi ormai questo l'abbiamo in qualche modo imparato dalla filosofia e dalla scienza del XX secolo, come vi dicevo ieri, e di conseguenza dobbiamo farci un attimo pace. Tant'è vero che diciamo che gli scienziati più attenti, sia nel campo sociologico che nel campo scientifico duro, come si dice in gergo, parlano non più di verità, ma parlano di consenso intersoggettivo, ovvero sia nella comunità di coloro che ne sanno un po' di più, se c'è un'opinione che è condivisa dalla gran parte, è probabilmente ciò che di più vicino abbiamo alla verità. Ma chiamarla verità è un po' difficile, anche perché la storia della scienza del XX secolo ci insegna e ci dimostra che c'è stato un grosso cambiamento da questo punto di vista. Vi dicevo ieri se conoscevate Kuhn, mi pare che mi avete detto di no. Popper, che non è una nuova droga bensì un filosofo, uno potrebbe pensare Giuseppe, no. Karl Popper è il, diciamo, da questo punto di vista emblematico di quello che vi sto dicendo, nel senso che Karl Popper è colui che formula quello che si chiama il falsificazionismo. Che vuol dire? Vuol dire che fino a Popper, diciamo fino ai primi del Novecento, da quelle parti, fino a buona parte, si pensava di verificare un'ipotesi. Il termine stesso ci viene incontro, ovvero sia io faccio un'ipotesi, ovvero sia dico i gravi cadono con una certa accelerazione, dopodiché la verifico, ovvero sia faccio delle prove che mi confermano che è vero. Ok? Qual è il problema? Che da un punto di vista logico, e questa attività logica, come vi dicevo già più volte, non è che la usiamo molto, il fatto che io faccia per mille volte una cosa che viene confermata non implica che la milleunesima volta quella sia confermata uguale, cioè non c'è una necessità, capito? Io posso ripetere lo stesso gesto 200.000 volte e tutte 200.000 volte succede una stessa cosa, ma questo non mi autorizza a pensare che la 201.000esima ricapiti un'altra volta. Questo è quello che poi è stato definito il problema del cigno nero, che ultimamente gira molto, non so se avete sentito parlare del cigno nero, tutta una serie di libri sono usciti, se ne parla sui blog, eccetera, eccetera. Che cosa dice Popper? Dice che se io osservo 1000 cigni bianchi, non vuol dire che non esistono i cigni neri. Non c'è una coerenza logica, non c'è una necessità di questo discorso, tant'è vero che hanno scoperto anche il cigno nero, e quindi questa cosa ne è venuta acclarata. Allora cosa dice Popper? Che di fatto il sistema più intelligente per la scienza non è verificare le ipotesi, ma è tentare di falsificarle. Perché vuol dire che più un'ipotesi regge a questi tentativi, più è verosimile. Ma io devo sapere nel mio cervellino che l'ipotesi è un'ipotesi, non è verità. È perennemente falsificabile, è sempre a rischio di smentita. Io ho un sapere che è un sapere incerto, manca a dirlo, quindi torniamo alla una delle parole chiavi del nostro tempo. Ok? Allora dice Popper, io non devo andare a fare degli esperimenti che in qualche misura ovviamente mi dimostrano quello che ho affermato, perché lo sappiamo, devo andare oltre, devo arrivare nei punti dove non è detto che, dove potrebbe darsi che mi arrivino delle smentite. Quali sono questi punti? Quelli che Kuhn, da parte sua, chiama anomalie. Stiamo arrivando al cuore della lezione, non è che sto facendo dei giri particolari, però so che può parere. Cosa sono queste anomalie? Sono delle cose che capitano e che non sono spiegabili alla luce del paradigma dominante. Cos'è il paradigma? Avrete fatto latino qualcuno di voi? tra l'altro vi comunico che uno dei più grossi programmatori italiani scappato all'estero, beato lui, ha rilasciato recentemente un'intervista nella quale ha detto che lui è diventato uno dei migliori dell'MIT perché ha studiato latino da piccolo, e questo poi lo diciamo un po' meglio nelle prossime ore, su cui c'è da riflettere parecchio. Ma comunque, allora che cosa succede? Questo paradigma in qualche misura rappresenta il sistema di assunti, di valori, di ipotesi in base alle quali io comprendo il mondo. È ciò che me lo rende noto e prevedibile. Tenete presente che la connessione con la previsione del sapere è fondamentale. Uno dei motivi per cui noi tendiamo tanto a sapere è che noi vogliamo sapere in anticipo, perché noi siamo terrorizzati da quello che capita senza che noi ce ne accorgiamo, senza che noi lo sappiamo. E questo ha molto a che fare con voi, perché chiaramente è un problema di sicurezza. Quindi il sapere è uno strumento di sicurezza. Tra l'altro, più io so e meno sono sorpreso, o meglio gestisco la mia sorpresa, perché, come vi sto cercando di dire, so già che non è detto che quello che mi racconti non sia vero, per cui ho dei contraccolpi minori. Se io vengo da una certezza per cui lo scienziato mi salva e lo scienziato non mi salva, è una tragedia. Se io so che lo scienziato forse riesce a salvarmi ma non è detto, ho un altro tipo di atteggiamento. Se ci riesce sono perfino contento, figuratevi, no? Che non è male. Per cui cosa dice Kuhn in quest'ottica? Che un paradigma riesce a spiegare buona parte di quello che accade intorno a noi, ma non tutto, perché è un paradigma, non è la realtà, c'è qualcosa che resta fuori, e questo sarà ciò su cui ci concentriamo oggi. Ma comunque, nel frattempo, come faccio io a scoprire questo discorso? Come faccio a testare il paradigma? Sulla scorta di quello che abbiamo appena detto di Popper, ovvero sì, arrivo ai limiti estremi del paradigma, dove ci sono un grigiore nel quale le cose accadono sì e no, come dice il paradigma. Man mano che io individuo questi comportamenti che non rientrano nel paradigma, nascono delle anomalie. Che succede allora, secondo voi? Lo scienziato che si trova confrontato con un fatto che non riesce a spiegare, ce ne abbiamo quanti ne vogliamo, poi per carità, che fa? C'è grossa crisi, su questo non c'è dubbio.
A livello scientifico, che pure della persona,
c'è una crisi.
Non è arrivata all'obiettivo che voleva raggiungere, cioè alle sue aspettative magari.
E quindi come si comporta in pratica però?
Una cosa che non è spiegabile scientificamente si paragona al di sopra delle nostre capacità, quindi diciamo, esempio, la fede, cioè, no.
Quello è estremo. Qui mi dicono la fede, ma mi sembra un po' troppo, diciamo che, per carità, potrebbe essere uno strumento per venire incontro, però tendenzialmente ci sono due cose che potrebbe fare lo scienziato: una weberiana, riconoscere di avere un problema; una non weberiana, dire che non c'è un problema. Noi siamo bravissimi a dire che non c'è un problema, ovvero sia, cosa facciamo noi? Prendiamo i casi, le anomalie, e le rivediamo, le trasformiamo in qualcos'altro. Ora non ditemi che non vi sembra tanto una derivazione paretiana, perché lo è. Ovvero sia, la scienza, prima di dire che non capisce, comincia a dire che no, erano errori dello strumento, quindi i dati sono sbagliati, che possono essere interpretati in qualche altro modo, non si sa bene quale, però comunque possono essere interpretati in un altro modo, che è una circostanza particolarmente strana e che non fa testo, che l'eccezione conferma la regola, tutta una serie di cose. Perché? Perché la scienza, facendo parte del sistema di comprensione del mondo, è intimamente legata al sociale, e se tu sbilanci la scienza, sbilanci il sociale. Non solo, ma se tu sei costretto a rivedere i criteri e a dire che lo scienziato non capisce tanto quanto tu pensavi, lo scienziato perde potere. Ci sono tante cose che succedono nel momento in cui qualcuno deve dire che il paradigma col quale sta lavorando non funziona più. Per cui il paradigma, prima di metterlo in discussione, non basta un'anomalia, non ne bastano 10, non ne bastano 100, deve arrivare a un punto in cui è talmente evidente a tutti che le cose non funzionano che forse è il caso di cominciare a pensarci. Ora, fortunatamente, per certi versi, noi siamo in un punto del genere. Ovvero sia, noi oggi, che ve lo dicano o non ve lo dicano, siamo in un periodo di transizione tra paradigmi. Mao avrebbe detto che sono tempi interessanti. Io da questo punto di vista convengo, è interessante vedere cosa accadrà, però non è sicuramente rassicurante, perché noi il prossimo paradigma ancora non ce l'abbiamo. Non sappiamo bene cosa, come penseremo domani, però cominciamo a renderci conto che il modo in cui abbiamo pensato fino ad oggi non è che vada benissimo. Genera troppe anomalie, genera troppe distorsioni, genera troppi eventi non controllabili. Cioè, se voi andate a vedere con un minimo d'attenzione la storia delle crisi economiche, altro che quella del 2008, ce ne sono state praticamente ogni momento. Poi ne abbiamo sentito parlare un po' meno, sono state meno incisive, eccetera, eccetera. Ma quello che vediamo è un procedere per crisi. Quello che vediamo è una gestione continua emergenziale. Non è un caso che Bertolaso, Protezione Civile, eccetera, eccetera, no? Voglio dire, tu puoi considerare un evento che capita fra 5 anni un'emergenza? Devi essere strano, a casa mia, e mi tengo sull'aggettivazione in modo molto contenuto, ma non ti ricordi più che vuol dire emergenza, evidentemente. Perché l'emergenza è qualcosa che capita, oddio, è successo, no? Che fra 5 anni so già, da 6 anni che accade, so già in emergenza. C'è qualcosa che non va, chiaramente. No, c'è qualcosa che non va, ma quello che vorrei che considerasse, e qui prendo lo spunto dall'osservazione di un vostro collega di ieri, è che tutto questo, anche se si incarna in figure che sono più o meno patetiche, più o meno ridicole, eccetera, eccetera, non è solo colpa loro. Loro cavalcano un'onda. Quello con cui noi siamo confrontati oggi è un problema culturale molto più profondo, per il quale di fatto non c'è un responsabile. Io me la prendo sempre con Cartesio, non è che Cartesio, poveraccio, è il colpevole di tutto. Cartesio è quello che in qualche misura, genialmente, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, ha riconosciuto quali erano i caratteri centrali della cultura in cui viveva e li ha sistematizzati. Ma la cultura è qualcosa che va al di là del soggetto. Il soggetto partecipa alla cultura, ma non è che la fa lui. Non c'è il colpevole del perché abbiamo il cartesianesimo. Non è colpa di Cartesio. Cartesio ha visto le cose, ha detto è così, poi chiaramente con quel dire ha influenzato l'azione e il successivo sviluppo culturale, ma non è soltanto Cartesio il responsabile, non c'è un colpevole, ci sono delle situazioni, ci sono dei processi che vanno ben oltre le stesse generazioni. Cioè, noi viviamo oggi degli esiti che sono iniziati nel 600, capite? Per questo la storia è fondamentale, non è vero che non c'è più la storia o che è finita, noi siamo figli di millenni di storia. Noi portiamo con noi delle radici immaginali, simboliche, culturali che sono iniziate nel 3000 a.C. Non è strano, anzi io credo sia bello francamente, perché pensare di vivere qui, essere qui oggi e basta con 10 anni di storia, mi ammazzerebbe. Però voi avrete notato, immagino, che misuriamo il tempo in un modo un po' particolare, al di là del trimestre compatto degli enti, ma i vostri orologi funzionano in base 60. Ci avete mai fatto caso a questa cosa? Cioè noi misuriamo tutto in base 10, gli orologi si misurano in base 12, in base 60. Cioè perché? Per colpa dei babilonesi, 3500 anni fa. Stiamo ancora col tempo dei babilonesi. E poi siamo impermeabili a tutta una serie di informazioni. Voglio dire, credo che quasi tutti voi sappiate che non è il sole che gira intorno alla Terra. Abbiamo scoperto questa cosa, no, perché ultimamente molti mettono in dubbio la faccenda, però abbiamo delle evidenze che ci dimostrano che è così. Però noi non è che diciamo la Terra sta sorgendo sul Sole alle 7:15, continuiamo a dire che il Sole sorge alle 7:15, come se fosse lui che si muove. Cioè, vedete che noi siamo, c'è un'inerzia nella conoscere culturale, ci sono delle radici, ci sono delle strategie che sono lì, anche se ti hanno dimostrato che non è vero, tu continui a pensare che sia il sole che sorge perché tu comunque ti raffiguri come il centro dell'universo. C'è niente da fare, non puoi immaginarti come uno che sta su un sercio che viaggia intorno a una piccola stella del braccio secondario di una galassia di seconda scelta con un buco nero al centro. Madonna, non è possibile, non esiste. No, noi siamo al centro di tutto, noi siamo i nostri centri, siamo noi, e quindi chiaramente il sole sorge, poi tramonta, la luna fa tutto quello che devono, come normalmente abbiamo pensato che fosse, anche se mi hanno dimostrato che non è vero. Quindi vedete che anche nel nostro conoscere giornaliero siamo costantemente contraddittoriali. Allo stesso modo siamo contraddittoriali quando presumiamo di essere costantemente presenti a noi stessi. Non è vero, l'attenzione passa, tracolla, si estingue, ritorna, tu sei convinto di aver fatto una cosa e non l'hai fatta, sei convinto di non averla fatta e l'hai fatta, non ti ricordi quello che hai fatto, ti trovi in un punto, io oddio come sono arrivato qui. Penso che sia abbastanza normale che uno non si ricorda dove ha messo la macchina, non si, tutte queste cosette qui. Oh, allora vedete che il nostro modo di raffigurarci è spesso e volentieri presuntuoso, cioè noi non siamo affatto perfetti, noi abbiamo degli andamenti ciclici, perché noi siamo parte del processo. Come c'è il ciclo all'esterno, c'è il ciclo all'interno. Allora ci sono dei momenti in cui ti senti che potresti scrivere, parlo per me ovviamente, 20 pagine secche subito, e ci sono dei giorni in cui la stessa idea di metterti lì davanti ad altri dice no, perché se ne parla, non esiste, no. Eppure si presume che io produca, come dicevamo ieri, non c'è un problema qualitativo per la gran parte. Tu fai un mestiere intellettuale e quindi devi scrivere 20 pagine al giorno, che poi sono 20 pagine cazzate oppure geniali, è irrilevante, perché noi ragioniamo in termini di quantità, non abbiamo orecchio per il fatto che accadano e ci siano momenti in cui è più opportuno o meno opportuno fare le cose. Come dicevamo ieri, questo si vede molto bene a lezione. È vero che da un punto di vista logistico fare lezione quando ce lo sentiamo sarebbe un po' complicato, un po' perché probabilmente molti non se lo sentirebbero per niente, e un po' perché in linea di massima riuscire a far coincidere tutti questi che si sentono in vena sarebbe difficilotto. Però diciamo che si potrebbe mirare a un qualche tipo di compromesso. Noi invece abbiamo tagliato la testa al toro, perché noi appunto o l'uno o l'altro non si riesce a fare una via di mezzo, manca a morire, i 50 giorni dal sacchiotto si sono persi e quindi ci becchiamo quello che ci becchiamo. Consideriamolo con un minimo di filosofia, però di fatto la questione è quella. Allora, domande? Sicuri? Non so argomenti facili. Ora io per carità sono un grandissimo insegnante, però poi non credo di essere tanto grande da avervi fatto capire tutto quello che serve, per cui conoscendo i miei limiti so pure che probabilmente molti non hanno capito un tubo. Se mi facessero presente cosa non hanno capito potrei intervenire subito con un certo guadagno di tempo per tutti. Vabbè, allora diciamo che andiamo avanti imperterriti. Quindi, falsificazionismo, Popper, Kuhn, teoria delle anomalie, rivoluzioni scientifiche. Non è un caso che Popper chiami, che Kuhn chiami questo cambiamento di paradigmi rivoluzione, perché è un termine forte. Rivoluzione significa appunto che cambiano radicalmente i modi in cui guardiamo il mondo. Cercate di fare uno sforzo immaginativo e immaginate come poteva essere la situazione quando siamo passati dal sistema tolemaico al sistema copernicano, che è uno, diciamo, dei cambiamenti, no, più radicali che potremmo aver come esempio. Ora, paradossalmente, vi rendete conto forse adesso che tutto sommato questa transizione non è che sia avvenuta benissimo, visto che il sole continua a sorgere. Quindi vedete che, come dire, c'è una forma di inerzia autoprotettiva nella gente. Tant'è vero che l'altro cambiamento di paradigma che potremmo immaginare, che è stato abbastanza drastico, ed è quello della relatività di Einstein, perché la relatività, se la cominciassimo a considerare da un punto di vista di implicazioni, farebbe fracelli. Tutti dicono sì, la relatività la conosciamo tutti, ma non è che nella prassi ci ha cambiato la vita. Tant'è vero che una delle ultime cose che ha detto Einstein, ha detto ha cambiato tutto, ma non ha cambiato niente. Noi da questo punto di vista siamo bravissimi a fare in modo che le cose non cambino. Siamo strenui difensori dello status quo. Però di fatto è questo il problema. Quindi i paradigmi cambiano con un lungo periodo, tranne nei momenti appunto di crisi, come dicevamo, questo è uno dei momenti di crisi. E quindi ci troviamo confrontati a questo problema, ovvero sia la scienza non riesce a descrivere quello che accade. Non sa cosa accade. Mi dite l'ora? Vi racconto un aneddoto e poi vi do un momento di break. Per chi fosse interessato a leggere queste cose, esiste uno scrittore americano che si chiama Charles Fort, si chiamava Charles Fort, che scriveva nei primi anni del Novecento ed era un patito di riviste scientifiche, quindi una delle persone meno, come dire, meno critiche che potremmo immaginare, era un consumatore di riviste scientifiche e di comunque pubblicistica scientifica formidabile. Cosa constatava però Fort, che era abbastanza intelligente? Che in tutte le riviste che lui leggeva, nelle ultime pagine, c'erano dei trafiletti di accadimenti inspiegabili. Tipo pioggia di rane in Scozia, avvenimenti, l'acqua che si congela a delle temperature assolutamente imprevedibili, e tutta una serie, un campionario di casi di questo genere, che però ovviamente nella singola rivista scientifica erano giusto appunto, no? Anche da un punto di vista formale, messi lì tanto per informarne le famose eccezioni che confermano la regola. Qual è il problema? Che poi lui si è messo a cercarle tutte e ci ha riempito 4 libri. Quindi pubblica questi libri che si chiamano i libri dei dannati, non a caso, che sono tutto un campionario di avvenimenti che la scienza per sua stessa ammissione non è in grado di spiegare. Allora, finché sono 2 trafiletti per una rivista è una cosa, ma 4 libri cominciano a lasciarti un attimo il porco, perché c'è qualcosa che non quadra. Ok. Sulla base di Charles Fort c'è stato un grande attore, un altro grande autore che ha scritto una delle cose migliori del XX secolo, sulla quale richiamo la vostra attenzione, che si chiama Howard Phillips Lovecraft, non so se avete mai sentito, il ciclo di Cthulhu e degli dei dei mondi esterni, che è uno dei una delle applicazioni del fortismo e della filosofia junghiana del profondo migliore in assoluto, per cui chi volesse farsi una gita nei territori di Lovecraft è senz'altro, ha senz'altro in prospettiva una bella esperienza. Però di fatto quello che vediamo è questo, ovvero sia che noi siamo confrontati davanti a una situazione che non è quella di una certezza, ma siamo davanti a una situazione in cui noi abbiamo una specie di paio d'occhiali con i quali guardiamo il mondo, ma questi occhiali mettono sempre meno a fuoco. Ok? Quindi abbiamo evidentemente un qualche tipo di problema culturale. Su questo torniamo la prossima ora. Allora, il break ha portato qualche tipo di fulminazione? Se può mai dire? No? Dunque, diciamo che dopo questo tortuoso avvicinamento ci troviamo a questo punto confrontati con una constatazione abbastanza scomoda, ovvero sia che esiste uno scarto tra ciò che noi conosciamo e ciò che esiste. Il che significa, in altre parole, che la nostra cultura oggettiva, scusate, non è un inventario puntuale di tutto ciò che c'è, ma è frutto di un filtro, di una serie di scelte. In altre parole, la cultura oggettiva è meno della realtà. Com'è possibile questa cosa? E qui appunto dobbiamo andare un po' nel filosofico. Ieri non l'abbiamo detto, ma immagino vi sarete accorti da soli che non è che c'è una sola cultura oggettiva, ma ci sono svariate culture oggettive. Questo, da quando sono nate le scienze umane, è un problema. Nel senso che noi per un lungo lasso di tempo abbiamo immaginato che ci fosse una sola cultura. Diciamo che fino al 500, fino al 1500, l'Occidente riteneva che ci fosse solo lui, in un certo senso. Cosa che era confortata evidentemente dall'unità religiosa. Bene o male, tutti coloro che facevano parte dell'Occidente europeo condividevano una filosofia, in linea di massima, una religione, modi di organizzazione, tutta una serie di cose che erano ragionevolmente ritenibili universali. Poi arriva Lutero e finisce in larga misura la frasca, come vedremo, ma non solo, casualmente, se ci fate caso, da questo punto di vista la storia è abbastanza ironica. Fine 400 si scopre l'America, primi 500 arriva Lutero, tutto insieme, una tragedia, non piove grandina, ecco, quello. Allora, con la scoperta dell'America, evidentemente si aprono degli orizzonti che prima avevano in qualche misura fatto da contenitori alle convinzioni. Tra l'altro anche il periodo della rivoluzione copernicana, succede tutto. Ci sono dei momenti nella storia in cui capita di tutto, un altro alla fine del Settecento, ma grosso modo questi sono particolarmente rilevanti. Allora dicevo che le famose colonne d'Ercole in qualche misura avevano costituito un limite, un contenitore per la cultura occidentale, per cui essa si sentiva tutto sommato lei, no? Anche se c'erano, si sapeva che c'erano i turchi, c'erano i cinesi, ma era quel tipo di informazione, come dicevamo prima, una di quelle anomalie che era gestibile, anche perché erano talmente pochi quelli che andavano a vederli, i turchi e i cinesi, che insomma tutto sommato la differenza era piuttosto poco significativa. Tenete presente che nelle società tradizionali premoderne l'uomo conosceva nella sua vita intorno a 120 persone, 130. Noi facciamo una passeggiata in centro e ne abbiamo viste 4.000, tanto per darvi un'idea della differenza radicale nella quale viviamo. Comunque, insomma, quell'universo di 120-130 persone era un universo solido, assolutamente a prova di bomba. Tutti facevano lo stesso, quelli che non facevano così non erano umani, semplicemente. Quindi, come vedete, le basi della schiavitù e del razzismo ci sono tutte. Sono delle basi, come dire, evidenti in un certo senso. Occorre avere degli strumenti più sofisticati per capire che non è così, perché l'evidenza, al tempo soprattutto, era quella. Poi invece che succede? Appunto che cominciamo a incappare in tutta una serie di culture che non c'entrano assolutamente niente con le nostre. Gente che si comporta in modi impensabili, gente che ha una libertà sessuale che non riusciamo a prendere in considerazione, gente che si veste in modi particolari, gente che non conosce cose per noi ovvie, tipo il fatto che mancasse la ruota negli imperi centroamericani, tante cose, tante facce, tante razze che ci sconvolgono completamente. Questo è un altro di quei punti in cui il paradigma comincia ad avere qualche piccola difficoltà. Allora, il tempo passa, arriviamo alla fine di quel lungo periodo che era l'Ancien Régime, quindi tutto ciò che era cominciato nel Medioevo culmina a fine Settecento. A quel punto siamo abbastanza smaliziati, abbastanza sofisticati nel ragionare, che ci rendiamo conto che bisogna cambiare le cose. Saprete che la sociologia, per esempio, nasce in quel momento. La sociologia è un modo per rispondere a una società completamente diversa da quella precedente, una società nella quale tutti i criteri precedenti non valgono. Era assurdo ragionare in termini di onore nel tempo della borghesia. Non c'è più l'onore. Oggi si direi che è talmente evidente che l'onore è finito che c'è quasi da mettersi a piangere. Però è chiaro che il criterio di ragionamento della discendenza, dell'onore, tutta una serie di valori che erano costitutivi del modo di essere dell'Ancien Régime, quindi premoderno, non valgono più. Non si può ragionare più in termini di, come dire, monodimensionalità politica, se lo vogliamo chiamare così. Bisogna fare i conti con l'economia, c'è da fare una miriade di cose, e quindi arriviamo noi e cominciamo a interrogarci in proposito. Allo stesso modo, si è ormai maturata la cognizione del fatto che esistono tutte queste culture, e altri, che sono più gli antropologi e gli etnologi che non i sociologi, si domandano come diavolo è possibile, cioè, com'è che c'è tutta questa varietà di culture. Se ci pensate, tanto per farla molto breve, una delle possibili risposte sta in quello che vi dicevo, ovvero sia il fatto che ogni cultura è un punto di vista, non è la realtà, ma è il modo in cui un certo gruppo guarda la realtà e la comprende. Non c'è un vero significato della neve. La neve può essere quella per la quale a Roma usciamo per strada dicendo Madonna Santa, siamo finiti in un paese di fiabe, ma può essere pure lo strumento con il quale costruisci casa. Nella lingua finlandese esistono 17 termini diversi per definire la neve, noi ne abbiamo uno perché non è che ci abbiamo tutta sta neve, però è evidente che anche la neve, che sembra una cosa elementare, se la conosci bene è altro. Ti permette di fare certe cose, ti permette di non ti permette di farne altre. Se noi conoscessimo meglio la neve, moriremmo meno in montagna, tanto per dirne una. Tant'è vero che prima andavano in montagna quelli che la neve la conoscevano, oggi ci vanno quelli che pensano che la neve sia tutta uguale e ci lasciano le penne. Non è casuale. Perché il mondo è sempre, come vi accennavo già ieri, molto più complicato di quanto non sembri. E questo è un bene, perché sennò sarebbe noioso, se fosse solo la neve. Ma quanti di voi sono in grado di dirmi, che ne so, 5 essenze vegetali diverse o di riconoscerle? Noi conosciamo gli alberi, fine. Conosciamo gli uccelli, conosciamo niente se ci fate caso, siamo di un'ignoranza abissale, no? Però tu guardi un bosco e vedi che ci sono 20 diversi tipi di verde, non è casuale, cioè non è che qualcuno si è messo lì a pitturarli, è che ci sono 20 probabilmente più tipi di alberi diversi, che hanno tutti delle caratteristiche, che hanno tutti dei pregi, dei difetti, sono più belli, sono meno belli. Tu non lo sai, noi siamo terribilmente ignoranti, soprattutto per quello che riguarda l'ambiente, e questo chiaramente si ricollega a quello che dicevamo prima. Per cui noi semplifichiamo. Vuol dire appunto che il nostro modo di guardare il mondo spesso e volentieri non è così attento. Evidentemente nella nostra cultura oggi conoscere gli alberi non è rilevante, per cui c'è il nome singolare, il nome collettivo, alberi, sì, fine, il verde, ancora meglio, così siamo pure l'erba e se ne va col pensiero di tutto quello che potrebbe essere. Però è un modo di conoscere, perché lì i 20 alberi ci sono, ce ne sono anche altri, volendo, no? Non è che l'abbiamo cancellati, solo che non li vediamo, perché non, i nostri occhiali non funzionano. Allora, come vedete, la cultura è questa. La cultura è un principio di selezione. Da che? Perché dobbiamo cominciare a farci qualche domandina un po' più puntuta, come si dice. Abbiamo bisogno di una, come dire, una considerazione preliminare che ci permetta di fare questo ragionamento, perché noi stiamo constatando questo, ovvero sia ci sono n gruppi culturali nel mondo, ognuno dei quali vede il mondo in un modo diverso. Il problema è che il mondo è sempre lo stesso. Cioè, quello che noi chiamiamo gli alberi, un abitante di, che ne so, 200 anni fa probabilmente vi potrebbe descrivere in tutt'altro modo, anche nella nostra cultura. Quello che noi andiamo nel verde dell'Amazzonia, diciamo gli alberi o il verde, quello che abita nell'Amazzonia ci potrebbe scrivere volumi sopra, chiaramente. Però è sempre quello. Vedete che io non riesco a ragionare di questi argomenti se non tolgo di mezzo il principio del terzo escluso. Perché se io dovessi ragionare con questa categoria che si chiama, con questo strumento che si chiama out, scritto con la A, no, perché ogni tanto maniamo quelli che lo scrivono con la O, è latino, per cui out, o significa, allora io dovrei dire che o è verde o è tutto quello che sta all'abitante dell'Amazzonia, invece no, è sempre la stessa cosa, sono io che lo guardo in un modo, lui che lo guarda in un altro, e questi due sguardi ci dicono di più di quanto non ci dicono sguardo solo. Ma questo vuol dire che quella cosa, che chiameremo il verde per comodità, è più di quello che vedo io e di quello che vede lui, c'è altro. L'abitante di Pandora ci vedrebbe altro, non so se avete visto Avatar, che da questo punto di vista in qualche misura aiuta, ecco, ci vedrebbe ancora altro, ci vedrebbe una comunità mistica, ci vedrebbe un rifugio, ci vedrebbe una potenzialità spirituale, sarebbe sempre quell'oggetto lì, capite? Quello è il problema. Quindi evidentemente dobbiamo sganciarci dall'idea che la cultura esaurisca la realtà, ma dobbiamo riconoscere che a monte di ogni cultura c'è uno step superiore, una cosa che vi chiamo in tedesco perché altrimenti ci confondiamo, che è realità, ovvero sia è un qualcosa di soverchiante rispetto al nostro modo di conoscere, è la realtà non mediata, una matrice di significato dalla quale tutte le culture attingono per costruirsi. Quindi di fatto che succede? Che c'è questa enorme potenzialità di significato e ogni cultura da questa potenzialità di significato recupera una piccola parte, che è quella nella quale vive. Okay? Quindi c'è costantemente uno scarto tra ciò che io vedo del mondo e il mondo. Il mondo è di più. Quindi questo perché accade prima di tutto? Accade perché noi siamo limitati. Non noi, voi o io, tutti noi. L'essere umano è limitato, ovvero sia le nostre capacità cognitive non riescono a afferrare l'interezza del mondo. Forse ci riesce Dio, è una delle sue caratteristiche se ci fate caso, ma noi no. Quindi noi abbiamo bisogno di ridurre il mondo su una scala comprensibile. Questo fanno le culture. E a questo punto ci rendiamo anche conto che una cultura non va giudicata sulla base della sua verità, ma sulla base della sua efficacia. Ovvero sia, se io sento un tuono e lo interpreto come il passaggio del carro di Thor, E questa cosa mi spiega cos'è il tono. Che poi non sia il carro di Thor, chi se ne frega? Non so se mi spiego. Cioè non c'è un motivo per il quale la spiegazione mitologica è più efficace della spiegazione scientifica. Anzi, vi dirò di più. Se io vi chiedessi la spiegazione scientifica del tuono, quanti sarebbero in grado di darmela? Le leggi, i motivi per i quali avviene, quali tipi di masse d'aria devono incontrarsi perché accada. Ne sapete niente? No. Quindi tanto vale che sia il carro di Thor. A me piace di più personalmente, molto di più. Che non delle masse d'aria che si incontrano e liberano dei potenziali elettrici, di tutte cose, sono tristissime se ci fate caso. Noi diamo una spiegazione del mondo che è di una povertà allucinante, però pare che ci piaccia, per cui vabbè, teniamocela. Nel frattempo però quello che conta è che una cultura dove i vari accadimenti vengono giustificati su una base qualunque che è coerente, funziona. Che poi dopo non sia scientifico ma sia qualcos'altro, chi se ne frega. Tra l'altro vi faccio presente che la nostra cultura, quindi non parliamo dei Bantu o di chissà chi, ma la nostra cultura fino al 700, oserei dire, si spiegava in termini religiosi, non scientifici. Cioè non è che quando è comparso Newton o Galileo tutti hanno cominciato a dire allora d'ora in poi facciamo i conti e misuriamo. No, perché la gente normale continua ancora oggi a pensare che c'entri Dio. Non è un caso che i pellegrinaggi vanno a 2000, che tutti vanno a Lourdes, che c'è un continuo richiedere di interventi sovrannaturali, perché per noi esiste la scienza, ma non è tanto operativa quanto l'idea che invece ci sia qualcos'altro. Per cui ci siamo emancipati a stento dalla chiave di lettura religiosa, che è quella più normale, anche perché ti permette di spiegare certe cose che altrimenti la scienza non è in grado di spiegare. Tra l'altro, no? Ci sono tanti comportamenti, come dicevamo ieri, tanto per dirne uno, il male. O la morte, come li capisci con la scienza? Non esiste, tanto è vero che stiamo a pezzi noi. Il terrore più nero, facciamo muri altissimi, chiudiamo tutti dentro i bar e nascondiamo, bianco, di qua, di là, cerchiamo di fare in modo di non doverci confrontare perché non lo capiamo. Volete mica mettere uno che è veramente a fede e sa che quello è andato nell'aldilà? Sta un passo avanti, tutta la mia invidia. Non importa che tu abbia delle prove pratiche di quello che affermi. Se questo che affermi, in questo che affermi ci credi, funziona. E quindi le culture hanno funzionato e continuano a funzionare. Voglio dire, gli aborigeni australiani con le strade dei sogni stanno benissimo. Finché non arriviamo noi a rompere le palle, come dicevo ieri di Pareto, no? Che poi dice, no greco, tu non hai capito niente, non c'è Poseidone. Ma il greco sta meglio con Poseidone, perché gli devi rompere l'anima? E poi chi te l'ha detto a te che non c'è Poseidone? O perché a te non parla Poseidone significa che non ci sia? Non è detto. Non hai evidenza del fatto che non esista Poseidone, è soltanto uno strumento scientifico che misura certe cose. Fine. Fino a qualche tempo fa ridevano quando gli parlavano dell'elettricità. Non che voglia dire che prima o poi misureremo il potenziale spirituale, perché mi augurerei tanto di no. Però voglio dire che noi di fatto riteniamo che esista solo quello che abbiamo trovato. Tutto il resto non c'è. E non vuol dire che non ci sia. Vuol dire soltanto che non l'abbiamo trovato. Come dicevo ieri, prima, il cigno bianco non vuol dire che non c'è il cigno nero. Se io non riesco a misurare qualcosa, non vuol dire che non esista. Questo lo pensiamo noi, perché siamo di tutta la razza umana, credo, i più stupidi che sono venuti fuori fino di recente, insomma, fondamentalmente. Però è un'idea balorda, no? Perché noi, tutti noi, se siamo qui, siamo qui perché siamo arrivati qui grazie a cose che non esistevano. Che non c'era la democrazia, non c'era la libertà, non c'erano i diritti dell'uomo, non c'era niente di tutto questo. Allora, se avessimo dovuto misurarli, avremmo detto, no, non esistono i diritti dell'uomo. Invece abbiamo fatti più o meno, maluccio, però abbiamo fatti. No? Abbiamo delle forme di governo, abbiamo delle forme di rapporto che non c'erano. Allora, se io dovessi ragionare su ciò che esiste, non andrei mai da nessuna parte. Per cui, non so se capite più o meno la faccenda. Vabbè, allora, abbiamo questa immensa potenzialità di significato e abbiamo delle culture che ognuna delle quali interpreta, traduce, restringe questa enorme possibilità di significato in un ambiente dove possiamo vivere. Vi ricordo che lo scopo centrale della cultura, della politica, dei ruoli, di tutto quello di cui abbiamo parlato in questi due giorni è farci vivere il meglio possibile. Non ce ne sono altri. Quindi la cultura di suo cosa dovrebbe fare? Dovrebbe darti tutti gli strumenti per poter vivere in un contesto che per te è noto, dove non ci sono sorprese, dove non ci sono salti nel buio, dove non ci sono incertezze, eccetera, eccetera, eccetera. O perlomeno ce n'è una quota gestibile. Non so se vanno parlato della definizione di cultura di Max Weber. È un peccato perché è bellissima. ve ne citerò una piccola parte perché torna utile per capire un po' di che si tratta. Allora, dice Weber che la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo. Trovate le slide online, comunque, volentieri. Trovo che siano dei passaggi più belli scritti nel XX secolo, questo per cui ve lo sbatto in faccia regolarmente. Allora, è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo. E questo traduce alla perfezione quello che vi ho appena detto. Ovvero sia, che succede? Fate uno sforzo immaginativo e pensate di trovarvi catapultati in un pianeta del quale non sapete niente. La vostra reazione è la paralisi, perché non sapete cosa fare. Qualunque cosa potrebbe essere negativa, potrebbe essere nefasta, potrebbe costarvi la vita. Avete bisogno, da quell'enormità di informazioni che variano tutte insieme senza un qualche tipo di articolazione, di, no? Tracciare qualche tipo di confine, chiudere qualche tipo di porta, avere un po' di spazio gestibile. Lo fate lentamente, però alla fine vi accorgete che andando vicino a un certo albero non succede nulla, perché quell'albero è buono. Andando vicino a una certa erba invece vi sentite male, quindi quell'erba non è buona. E piano piano capite delle cose. Ok? Noi facciamo uguale. Cioè, la nostra cultura è, come dire, frutto di un gesto primordiale del quale non sappiamo ovviamente nulla, ma nel quale sono stati sanciti degli oggetti di interesse, sono stati sanciti degli orientamenti di fondo, dei valori, dei modi di vedere il mondo, che abbiamo rielaborato, modificato, ma che in traccia sono ancora tutti lì, come vi dicevo da prima, e che ci portano a vedere il mondo in un certo modo. Ora, non è che ci sia una coerenza radicale all'interno di questo discorso, ovviamente, perché sarebbe troppo semplice. Ci sono stati dei passaggi piuttosto radicali, ve ne faccio uno che è piuttosto rilevante per quello che diciamo di ambiente. Prima il bosco era un luogo di meraviglia. Si andava nel bosco per trovare se stessi, no? Pensate ai vari eremiti. Si andava nel bosco per migliorare e crescere, pensate al ciclo di Lertù. Poi il bosco, da questo luogo di stupore e anche di paura, evidentemente, perché il bosco è sempre stato il come dire, l'esempio dell'ignoto, no? Quindi c'era coraggio ad andare nel bosco, non ci andava chiunque. Il bosco diventa pian piano un repertorio di pezzi di legno, ma è sempre lo stesso bosco. Però vedete che cambiano gli occhiali. Io prima guardavo con una certa dose di meraviglia il bosco, con una dimensione spirituale, spesso e volentieri lo vedevo come un qualcosa che mi poteva arricchire a prescindere, la cui esistenza era importante. Poi pian piano, man mano che andiamo avanti nella nostra triste storia, il bosco diventa appunto un supermarket di legno, o di essenze, o di frutti, o di quello che vi pare, ma non ha un senso in sé. Il bosco esiste solo perché io possa andare lì e prendere delle cose. Questo è la nuce dell'economicismo, no? La luce dell'economicismo è pensare che il bosco e il mondo esistano solo perché ci possa fare qualche cosa, che non abbiano la dignità loro, che non abbiano un senso a parte, che non abbiano una ragione di esserci che prescinde da noi. Nel nostro punto di vista corrente, invece, tutto ciò che esiste esiste soltanto perché mi serve, altrimenti può anche non esistere. Ecco perché abbiamo un atteggiamento verso l'ambiente piuttosto complesso. Perché l'ambiente non è che è stato messo lì, anche se, citando le famose radici della nostra cultura giudeo-cristiana, potremmo dire che Adamo, no? Adamo è stato confidato il mondo, gli si è detto, beh, questo è tuo, faccia quello che ti pare, ma l'idea era anche di gestirlo, non era soltanto di rovinarlo, insomma, ai tempi, volendo. Però comunque, di fatto, il problema centrale è questo, ovvero sia noi trattiamo oggi il mondo come se fosse una sorgente di materie prime, e basta. Una sorgente infinita di materie prime, per di più, cosa che è del tutto irrealistica, perché poi stiamo scoprendo che invece le materie prime finiscono. Che vuol dire? Vuol dire che i nostri occhiali piano piano sono diventati come quelli dei miopi, abbiamo dovuto concentrare sempre di più nel breve e ci siamo persi svariate altre cosette. Ma, come vedete, il problema è un problema eminentemente culturale. È il modo nel quale noi vediamo il mondo che ce lo fa vedere in un certo modo, perché il mondo è altro, è anche altro. Quello che conta è capire che c'è questo scarto, ovvero sia che tra la cultura oggettiva e la realtà c'è sempre uno scarto, non è che la nostra è sbagliata per un qualche motivo specifico, non c'è una cultura giusta nel senso che riesca a dire tutto della realtà. ci sono solo culture più o meno aperte, questo sì, senz'altro, culture più o meno flessibili, culture più o meno intelligenti, ma ognuna di esse non è che una prospettiva sulla realtà, perché la realtà è esorbitante, è smisurata, come dicevano i romantici, che hanno capito un sacco di cosette interessanti. A questo punto vi racconto un mito platonico. Anzi no, scusate, che sto dicendo, quello è un altro, sono un attimo corto. No, vi racconto una storia, invece una leggenda greca, è sempre greca, ma Platone non c'entra niente. Ha a che fare con un tale che si chiamava Procuste, non so se qualcuno di voi ha avuto il piacere di conoscere questa cosa. Inutile dire che se qualcuno vuole leggere i miti greci è il benvenuto, c'è una versione di Karl Kereni scritta in lingua corrente che è bellissima, costa anche poco, 2 volumi in audio. Ma comunque, insomma, i miti greci ci raccontano un sacco di cosette interessanti e uno di questi appunto ha a che fare con questo famoso Procuste. Chi è Procuste? Procuste è uno dei cattivi della mitologia greca. È un gigante che ha preso possesso di un passo montano sulla strada fra Delfi e Atene. Non c'è quasi mai nulla di casuale nei miti, per cui la strada fra Delfi e Atene è importante. È l'asse centrale della sia religione che vita pubblica. A Delfi c'era l'oracolo, come dicevamo ieri, Atene era uno dei punti culturalmente più importanti della Grecia antica, per cui insomma la strada fra Delfi e Atene è potentemente significativa. Qual era il problema? Diceva, beh, se preso il passo pago un pedaggio, no? Noi ragioniamo in modo estremamente economicistico, per cui che sarà mai? Paghiamo e passiamo. No. Procuste ha un letto. Procuste ha un letto che utilizza per pagare, per esigere il suo pedaggio. Tu ti sdrai sul letto di Procuste. Se sei della misura del letto di Procuste, bene, passi. Se no, Procuste ti adatta al letto. Quindi se sei corto ti allunga, se sei stretto ti allarga, se sei lungo ti taglia, e la gran parte dei passeggeri, dei passanti non è contenta di questo trattamento. Allora a un certo punto, come succede sempre in Grecia, viene chiamato l'eroe di turno, che nella fattispecie è Perseo, che va da Procuste e se ne libera. Come se ne libera? Che gli farà Procuste? Non è il cavaliere nero dei proietti questo, Procuste se mena. Però cosa fa Perseo? Lo mette sul suo letto e lo adatta pure a Procuste, il quale non è contento. Quindi la strada fra Delfi e Atene improvvisamente è libera. Ora direte voi, e a noi? Senza poi andare avanti perché potete completare la questione. Si dà il caso che questo mito sia perfettamente adatto a quello che vi ho appena raccontato. Perché di fatto, non so se i greci lo sapessero, ma i greci andavano parecchio forte in quanto a mitologia, descrive perfettamente il modo che noi abbiamo di conoscere. Se voi interpretate la nostra cultura come il letto di Procuste, vedrete che noi facciamo esattamente quello che fa Procuste. Noi adattiamo la quello che ci circonda, lo adattiamo alla nostra cultura. Se c'entra bene, se no lo modifichiamo. Ecco come funziona. Tant'è vero che Perseo deve usare il letto di Procuste, non può ammazzare Procuste in un altro modo. Dov'è il problema? Il problema è qui, ovvero sia, come vedete, noi possiamo conoscere soltanto attraverso il letto di Procuste, non abbiamo altri modi. Non è che il letto di Procuste è cattivo, tanto per quello che dicevamo prima, è l'unico modo che noi abbiamo di conoscere, ovvero sia noi conosciamo soltanto attraverso un processo di riduzione. Dov'è il problema? Come dice Moran nel libretto di cui vi ho parlato ieri. Il problema è che finché io mi rendo conto di quello che sto facendo, va bene. Ma quando io decido che il letto di Procuste è la realtà, non va più bene. Perché fuori dal letto rimane una montagna di cose. Tutti i piedi, le teste tagliate, tutto quello che è rimasto, no? Le frattaglie assortite, ecco, quelle dal mio punto di vista non valgono. Ma il mio punto di vista non è detto che sia giusto. Vi ricordo che se noi ragioniamo sulla storia degli sciamani amazzonici di cui parlavamo ieri in questo criterio, che vediamo? Che gli sciamani amazzonici non entravano nel letto di Procuste, per cui li abbiamo tagliati. Però abbiamo poi scoperto che quei pezzi degli sciamani ci servivano. E quindi adesso li stiamo andando a recuperare. E quello è il problema. Cioè il nostro conoscere deve essere cosciente del fatto di essere una messa in forma della realtà. E quando questa messa in forma si rivela fallace, va cambiata lei, non la realtà. La realtà è al di là del nostro intervento, che ne pensiamo. Quello che importa è che quando il pensiero sbaglia, non è che sbaglia la realtà, è il pensiero che sbaglia, è il pensiero che deve correggersi. Questa è ragione. Quando andate a leggere, se leggerete Morin, scoprirete che è successo, signore. Sì.
Che deve fare una richiesta scritta con la Magliani e scrivere il mobile.
Già, io ho detto a Magliani, vabbè, è uguale, mi manderò una mail. Allora, vi ricordo con l'occasione che non abbiamo lezione martedì e non abbiamo lezione le ultime due ore di giovedì, quello dopo, che dovrebbe essere il 18, se non vado errato. 16, 17, 18. Allora, quindi giovedì 18 marzo facciamo lezione dalle 11 alle 13. Dopodiché, quando recuperiamo queste ore, vediamo, ma che mia di massima faccio una lezione di riepilogo verso fine maggio per riprendere tutte le fila dei corsi, e quindi dovremmo recuperarle lì. Poi vediamo un attimo, studierò la questione. Allora, quindi dicevamo che la ragione è un'attività di comprensione del mondo che in qualche misura si muove come in un processo, ovvero sia la ragione va verso il mondo formulando delle ipotesi, vede se queste ipotesi hanno un minimo di riscontro nel mondo e trae le conseguenze necessarie. Quando le ipotesi non hanno riscontro, può fare una scelta, come dicevamo prima, può decidere che è lei che sta sbagliando o può decidere che è il mondo che sta sbagliando. Noi stiamo decidendo da secoli che sbaglia il mondo, questo è il problema. Il quale non è che sbaglia o è nel giusto, il mondo è, fine. Vi ricordo, tanto per le nostre radici cattoliche, che Cristo dice: io sono colui che è. Sì, non c'è da discutere in proposito, cioè è, stop. Il mondo è, non è buono, cattivo, giusto, sbagliato. Questo accade soltanto rispetto ai miei punti di vista, che sono parziali. Per cui i punti di vista parziali di solito dovrebbero essere, come dire, flessibili. Noi parliamo tanto di flessibilità, questa flessibilità lascia molto il tempo che trova, perché la vera flessibilità è quella di essere in grado di rendersi conto di star sbagliando. Succede, non è catastrofico, anzi, vi dico in più, tanto per fare qualche piccola incursione nell'economia, che negli Stati Uniti gli investitori privati, che sono quelli che vengono chiamati venture capitalists, ovvero sia i capitalisti di ventura che danno soldi a chi gli fa delle proposte, cosa che qui non succede minimamente, ma preferiscono quelli che già hanno sbagliato due o tre volte. Perché, come dice la nostra cultura, quella vecchia, sbagliando si impara. Non è che tu non puoi sbagliare mai e non devi sbagliare mai, no? Devi sbagliare. Il grave è risbagliare uguale, come dicevano ancora i latini, no? Errare humanum est, perseverare diabolicum. Nella vecchia cultura c'è un sacco di intelligenza che ci siamo persi, perché siccome è vecchia abbiamo deciso che erano tutte stupidaggini. Questo è successo più o meno al tempo del dialogo tra gli antichi e i moderni, pure qui siamo intorno al 700, quando abbiamo detto: noi siamo molto più fighi di loro perché sappiamo un sacco di cose in più. Il problema appunto è quantitativo, la qualità della questione era da discutere, ce ne siamo poi accorti piano piano, ce ne stiamo accorgendo adesso. Per cui una cultura, una ragione vera, perché è chiaro che io non vi sto dicendo che la ragione è sbagliata, sia chiaro questa cosa, mettiamo i puntini sulle i, vi sto soltanto dicendo che ci sono dei modi di concepire la ragione che non sono particolarmente intelligenti, uno è il nostro. Quindi la ragione è questo, è un processo di scambio costante fra l'attività cognitiva e il mondo che vuole essere conosciuto, nel quale l'attività cognitiva non ha un qualche tipo di primato. L'attività cognitiva ci prova, vede, dice: ma sarà così, non sarà così, funziona, non funziona, funziona, vabbè, allora posso andare un po' più avanti, funziona, ok, torno indietro, no, non funziona, allora lo cambio, ecco, lì non va più, il problema è lì. Okay. Per cui, come vedete, questo apre una notevole connessione molto interessante con quello che abbiamo detto della cultura soggettiva, perché la cultura soggettiva evidentemente risente della cultura oggettiva da questo punto di vista, perché la cultura oggettiva non è soltanto quel campionario che vi ho detto, la cultura oggettiva è molto altro. La cultura oggettiva sono per esempio questi occhiali con i quali guardiamo il mondo. Se la cultura soggettiva capisce di avere degli occhiali, può provare a toglierseli e guardare il mondo in un altro modo, liberarsi da questi pregiudizi per i quali tutto il tempo che ho a disposizione lo devo usare per produrre. perché? Ci vuole qualcuno che domandi, perché invece di andarmi a fare una passeggiata io devo andare a lavorare? Ma è detto che io debba mangiare soltanto lavorando così tanto quanto dicono loro? Ne possiamo parlare. Vi faccio presente, tanto per fare un esempio della cronaca, che in un qualche fortunato comune del nord a guida leghista c'è stata emanata un'ordinanza per la quale è proibito sedersi sulle panchine in un certo orario se non hai più di 65 anni. Ora, devo fare mente locale per non dire cose antipatiche in questi casi, scusate un attimo, sbollo. Ecco, allora, qual è il punto di vista che c'è dietro questo? Perché è chiaro che uno fa tante stupidaggini, però noi se le andiamo a guardare con un po' più d'attenzione scopriamo delle cose interessanti. Il punto di vista è che fino a 65 anni tu non hai titolo a passare una giornata al parco.
In certe ore.
Questo è il punto. Cioè, la rappresentazione dell'uomo che viene messa in luce da questa scelta è che l'uomo tra i 18 e i 65 deve lavorare. Qualunque altra attività non è lecita. E deve lavorare in un modo che, come vedete, non è molto flessibile, perché deve stare da qualche altra parte per 8-9 ore. Non è che tu puoi lavorare andando al parco. No, cosa che invece dovrebbe essere fattibilissima oggi. Tutti questi laptop, tutte queste bellissime cose, no? L'IBM che ogni volta ci fa vedere quanto è figo lavorare seduti su una scogliera e via discorrendo. Allora perché io non posso andarmi a sedere al parco per lavorare? Però vedete che c'è in atto un pregiudizio. C'è una rappresentazione dell'uomo che è vecchia. È dell'Ottocento, ma forse addirittura del Settecento. Cioè l'idea è che tu nella fascia 8-5 non puoi essere in giro, perché se sei in giro sei nulla facente. Questo succedeva ad Amsterdam a fine 600, che se te beccavano che andavi in giro te mettevano a fare i lavori forzati, che era molto pratico per certi punti di vista. Ma Amsterdam nel 600 posso ancora capirlo, qui meno. Però noi siamo confrontati a questo e tenetelo, mettetelo via questo discorso, perché il modo che noi abbiamo di immaginare il lavoro è nefasto. Tanta gente mi dice, beh, tu lavori? No, io cambio aria, do lo smalto ai criceti, come si dice. Anche se non sto 8 ore a catena di montaggio, non vuol dire che non sia lavoro anche il mio. O per carità, potrebbe pure non esserlo. A me va pure bene, non è che mi sembri particolarmente lavoro come viene concepito oggi. Chiamiamolo in un altro modo, ma il problema è che tu associ al fatto che lavori anche altre cose. Sei degno, se non lavori non sei degno. Se puoi manco sedere su una panchina. Questo è il punto. Per cui se tu non lavori nel modo in cui il deficiente di turno immagina che tu debba lavorare, sei uno appunto che di cui potremmo fare a meno. Tanto per fare un esempio, no? Il che vuol dire che noi ragioniamo con degli standard sul lavoro che non solo sono superati, ma come dire, ci creano grosse difficoltà, questo lo vedremo, ma è un modo di articolarsi della cultura del tempo. Cioè oggi noi guardiamo il lavoro in un certo modo, prima gli altri non facevano così. Vi ricordo che il lavoro prima era una iattura, lavoravano soltanto gli schiavi e gli sfigati, non è che lavoravano tutti, cioè l'idea che fosse importante lavorare era remota nella nostra cultura. A Roma c'era un giorno di ferie ogni due, poi dice che uno è innamorato. Dopodiché fino al 600-700 lavoravano soltanto quelli che non potevano proprio farne a meno. Ma non è che tu valutassi un uomo sul fatto che lavorava o no, lo valutavi su altri criteri, come vi dicevo prima, lo valutavi sulla sua nascita, lo valutavi su tutta una serie di altri fattori, ma non certamente sul lavoro, anzi il fatto che lavorasse era fonte di pregiudizio. Poi improvvisamente vedremo anche perché ci siamo accorti che chi non lavora non fa l'amore, come diceva Celentano Ciotenti, che tutto sommato è una frase abbastanza indicativa, insomma, nel complesso, no? Ovvero sia che improvvisamente lavorare ti dà titolo a essere cittadino, addirittura oggi ti dà titolo ad esistere. Se non lavori, non esisti. Quando tu vai in un ufficio o vai in qualunque luogo dove ti chiedono la professione, se non lavori menti. Dici libero professionista, consulente, quello che te pare, ma non gli dirai mai disoccupato, perché disoccupato porta uno stigma. Disoccupato ti fa pensare che sei inutile, disoccupato ti fa pensare che non ci sei. Questo è il grande problema del tempo, ovvero sia noi abbiamo connesso all'attività lavorativa dei valori che con l'attività lavorativa non hanno necessariamente a che fare. E oggi paghiamo lo scotto, perché oggi lavorare serve poco, ma non a noi, al sistema. Quello è il grande problema. Noi ragioniamo sul lavoro con dei codici settecenteschi in una tecnologia che è del 2100. il che, come vedete, crea qualche piccola difficoltà, ma questo poi lo vedremo meglio in sede di analisi ulteriori di economia. È chiaro quello che abbiamo detto fino adesso della cultura invece? Guardatela da un punto di vista della sicurezza, come la costruzione di una tana, di fatto. L'uomo ha bisogno di un qualche luogo dove rifugiarsi. Le culture, i gruppi si rifugiano nelle culture. La cultura è una messa in ordine, in un certo senso, del mondo. È dare una prevedibilità, una gerarchia, e assegnare dei significati, e fare in modo che più o meno tutti, come dicevamo prima, condividiamo dei punti di vista qualificanti sul mondo stesso. A quel punto cosa succede? Succede che il famoso sistema delle aspettative del quale parlavamo ieri funziona, e quindi noi suppliamo con la cultura quello che è imprevedibile nel mondo. Questo che a noi interessa fondamentalmente. Il mondo è troppo imprevedibile per poter essere vissuto senza un qualche stratagemma. Noi abbiamo messo a punto questo. Gli animali usano l'istinto, a mio animale. Noi abbiamo ancora delle quote di istinto, però molto poche, molto relative. Noi lavoriamo sulla cultura, lavoriamo attraverso una serie di idee che riteniamo siano vere o che gli altri condividono, e quindi faranno più o meno quello che io immagino si faccia in certe situazioni, per cui io in qualche modo riesco a sentirmi a mio agio. Nel momento in cui la cultura non riesce più a farti sentire a tuo agio, funziona male. Quello è il problema. Uno dei motivi per i quali vi sto continuando a richiamare l'attenzione sul problema dell'incertezza è esattamente questo, che la nostra cultura è diventata talmente complessa da essere un'altra volta non gestibile. Quello è il dramma. Quindi in qualche modo sta negando se stessa. La cultura non può essere talmente complessa da non essere comprensibile. Diciamo che forse una delle idee che hanno permesso fino ad oggi di venire arrivare a questo punto stava nel fatto che esistevano dei livelli di cultura che non erano esclusivi, ovvero sia chi scusate, perché è un'idea che mi è venuta in mente adesso, è interessante, vi devo lavorare sopra, però comunque vabbè, dicevo, prima esisteva quello che Maffesoli per esempio chiama il sapere incorporato, no? Una sapienza quotidiana degna, quindi ognuno sapeva fare tante cose. Se voi andate a pensare, non so, al 700 per esempio, all'800, diciamo anche a 60 anni fa, la grandissima parte di noi era in grado di farsi le cose, di farsi le riparazioni, di rimettersi a posto casa, di prodursi del cibo, eccetera eccetera eccetera. Tenete presente che a fine 800 la parte del prodotto americano che veniva prodotta nelle famiglie era il 75%. Se vi figurate, quindi a fine 800 della produzione americana il 75% era ancora fatto in famiglia. Dopodiché improvvisamente le famiglie non producono più nulla. Questo che significa? Significa che a un certo punto la gran parte di noi è stata espropriata di qualunque forma di sapere operativo, cioè non c'è più uno che sa le cose e uno che ne sa un po' di più, c'è solo uno che lo sa e uno che non lo sa. La figura dell'esperto è un qualcosa che nasce recentemente. Nasce da quando Galileo si accorge che è particolarmente utile conoscere delle cose che gli altri non sanno, perché gli dà un potere ulteriore. Nasce da quando le corti del 600-700 cominciano a pagare i loro filosofi, i loro matematici, Leibniz, no? Tutti grandi nomi, perché mettano a punto degli strumenti di dominio, quindi delle tecnologie estrattive, delle armi, eccetera, eccetera. E questo sapere si sgancia radicalmente da quello che sa la gente. Questo è il problema. Mentre prima era una questione di articolazione quantitativa in qualche misura, ma non qualitativa, ovvero sia il sapiente sapeva più della persona normale, la quale però sapeva anche lei. Cosa mi spiego? Cioè il tipo di sapere a disposizione di tutti era un sapere che permetteva di vivere. Tant'è vero che vi ricordo che nel modo normale di parlare, quando qualcuno sa far bene qualcosa, lo si definisce maestro. Anche un carpentiere, anche un falegname, anche un idraulico, non c'è un problema di del tipo di sapere che hai, ma è della qualità del sapere che hai. Se sei bravo, sei bravo come il filosofo, anche il meccanico, purché siano bravi nei loro campi, cioè c'è una pari dignità delle professioni. Noi invece abbiamo creato una situazione estremamente diversificata da questo punto di vista, ovvero sia c'è l'esperto e quello che non sa niente. Quindi quello che non sa niente vive male, come vi dicevo ieri. Cioè noi non abbiamo tutti un sapere che ci permette di vivere e alcuni un sapere che gli fa fare altro. Noi abbiamo un sapere che è segmentato, alcuni ne hanno un pezzetto, alcuni ne hanno un altro, molti non ne hanno nessuno, e questo crea delle grosse difficoltà di gestione della cultura. Capite? Perché quel sapere diffuso di cui parlavo prima era esattamente lo strumento attraverso il quale tu trasformavi la cultura in un ambiente noto. Era quel quantum di sapere che ti era sufficiente per poter vivere bene nella tua cultura. Oggi questo non c'è più. Anche perché, se ci pensate, il concetto di esperto è un concetto ingannevole. Nel senso che, in ultima analisi, il concetto di esperto nega la competenza. Ora mi direte che significa. Significa questo: io sono esperto in costruzione, il che mi dà un certo tipo di rango. Ma siccome noi ragioniamo in out-out, il fatto che io sia esperto in costruzioni implica automaticamente che non sono esperto in nient'altro. Non so se mi spiego. Il che vuol dire che dal punto di vista del comportamento normale nella vita, io di fatto non so niente. Perché non c'è un ambito nel quale posso muovermi con sicurezza, con competenza. In ogni ambito c'è qualcuno che è più esperto di me. Anche nelle stesse costruzioni non è che costruisco tutto, ho bisogno poi di uno che sia esperto nei tubi, uno che sia esperto nell'elettricità, uno che sia esperto nei materiali, eccetera, eccetera, eccetera. Io di mio, in ultima analisi, per quanto sia esperto, non sono esperto di niente, perché sono esperto di una frazione talmente piccola del sapere che nello spendibile fisso non mi serve a nulla. Figuratevi poi quelli che sono esperti, non lo so, nella lettura degli effetti Doppler delle stelle nane bianche. Bellissimo. Probabilmente bellissimo, ma da un punto di vista di vita normale che sanno fare questi? Nulla. Cosa sono titolati a fare? Perché dovrebbero immaginare di poter fare qualcosa? Vedete che l'idea dell'esperto è uno dei una delle radici per le quali noi ci sentiamo inetti, perché non siamo mai abbastanza esperti per, non so se mi spiego. Quindi l'idea dell'esperto è uno dei cavalli di Troia dello svuotamento di attività che noi soffriamo, nel senso che chi non è esperto in qualche modo poi viene sbeffeggiato. Non so se vi hanno raccontato questo di Simmel, ma Simmel l'hanno chiamato tutti dilettante perché scriveva di un sacco di materie diverse, non era esperto, lui si interessava di estetica, di morale, di filosofia, di sociologia, di altre cose, e quindi quelli che invece, come dire, approfondiscono molto attentamente ogni piccolo aspetto lo vedevano come il fumo negli occhi, ritenevano che non fosse in grado di parlargli, capite? E noi ragioniamo così. Abbiamo una cultura nella quale si pretende, perché poi di fatto non è vero, andiamo a vedere quali sono i nostri esperti, cioè da buttarsi per terra, però di fatto pensiamo che possono parlare solo quelli che ne sanno qualcosa. Il che vuol dire che presumiamo di essere ignoranti. Rivoltatele le cose. Se ho sempre bisogno di un esperto, vuol dire che io sono ignorante.
Infatti Leonardo da Vinci era considerato un genio perché si occupava di diversi campi ai suoi tempi.
Sì, diciamo che ai tempi di Leonardo erano molto più flessibili di noi. Può sembrare buffo dirlo, ma al tempo di Leonardo, cioè, vuol dire. Tenete presente che Goethe probabilmente è stato l'ultimo che si può definire uno studioso a tutto tondo. Tant'è vero che Goethe che faceva? Scriveva opere, scriveva poesie, scriveva trattati di botanica, scriveva trattati di fisica, scriveva di filosofia. Cioè, inimmaginabile oggi come oggi qualcuno faccia una cosa del genere e venga preso sul serio. Goethe hanno cercato di non prenderlo sul serio, poi si è scoperto che la sua teoria dei colori era più intelligente di quella nostra. Non sono quelle piccole cose che danno una piccola soddisfazione. Però il problema è esattamente questo: lo scibile fino a Goethe era in qualche misura gestibile da tutti noi. Oggi la cultura oggettiva non lo è più. Questo è uno dei problemi del tempo. Se vi ricordate qualcosa delle metropoli e la vita dello spirito di Simmel, saprete che l'inizio del saggio dice: l'uomo combatte una guerra costante e rischiosa contro la preponderanza della cultura oggettiva. C'è troppa cultura oggettiva. troppa cultura oggettiva perché qualcuno di noi possa gestirne una parte significativa. Questo è il problema. Allora, se noi ragioniamo in questi termini, siamo condannati a essere ignoranti, inetti e sconfitti. Noi possiamo soltanto reagire a questo sancendo una differenza, come dicevo ieri, fra la cultura soggettiva e la cultura oggettiva. La cultura soggettiva è quella che mi permette di vivere, è quella che mi dà il modo di orientarmi, è quella che mi permette di ridurre ulteriormente il panorama della cultura oggettiva a mia misura e di viverci bene all'interno. Che dopo io non abbia letto l'ultimo libro, mi sia perso l'ultimo film, non abbia sentito l'ultimo hit, chi se ne fotte? Questo è il punto, capite? Quello, il grande problema dell'oggi, sul quale credo che ora è? 5, sul quale ci fermiamo un'altra volta per farvi respirare un attimo. Ok, quindi abbiamo visto il paradigma out-out. Come dice Morin, è un paradigma che lavora sui principi di disgiunzione e riduzione. Per cui se una cosa è una certa cosa, non è un'altra. Abbiamo visto che purtroppo, o per fortuna, la realtà non funziona così. La realtà di solito è tante cose contemporaneamente, spesso e volentieri a seconda di quello che la guarda, ma anche a seconda dello stesso che la guarda può prodursi in una serie di molteplicità di significato. Per cui è opportuno che noi si abbia a disposizione anche un altro criterio di comprendere la realtà, che è appunto il criterio est, sempre latino, non o ma e. Il che vuol dire che io con questo criterio, come vedete, riesco a capire delle cose che altrimenti mi sfuggirebbero. Perlomeno posso dire, l'uomo è buono e cattivo. Lo vedo. Che poi sia stranamente comprensibile questa cosa, è un altro discorso, ma risponde a realtà. Cioè il pensiero che si confronta con la realtà vede l'uomo e si riconosce meglio nella definizione e buono e cattivo che non buono o cattivo, perché dice ma questo è lo stesso che ieri mi ha mandato a fanculo sulla striscia, com'è? Oggi è buono, ieri era cattivo, non funziona così, non è possibile, noi siamo contemporaneamente cose. Voglio spiegarvi bene questo concetto perché è interessante. Allora, voi pensate, abbiamo detto che non è che pensiate benissimo, però pensate, mia di massimo, insomma, ci sono delle parole che vi attraversano il cervello, ok, anche dotate di un certo ordine spesso, se siamo ottimisti. Quindi siete soggetti di un atto cognitivo. La nostra tradizione, tra le tante cose che fa, distingue nettamente il soggetto dall'oggetto. Cioè, se io penso a sto microfono, io sono il soggetto e lui è l'oggetto. Fin qui? Tutto ovvio, dice. Magari. Ma se io penso a me stesso, chi è il soggetto? No, a parte il cosa penso, non lo voglio manco prendere in considerazione, non mi abbacchio. Però il problema è, da un punto di vista di categorie, io sono il soggetto o sono l'oggetto? Sto pensando a me stesso. Entrambi. Se non ho la categoria et, non capisco. Perché se sono costretto a distinguere tra soggetto e oggetto, quando io penso a me stesso sto nelle peste. Perché io sono contemporaneamente, di nuovo, soggetto e oggetto. Quindi vedete che nella prassi di vita noi siamo costantemente in contatto con l'et. Improvvisamente quando pensiamo facciamo finta di no. Però nella prassi noi lo facciamo sempre. Noi siamo sempre soggetti e oggetti del pensiero. No? Quando pensiamo a noi stessi siamo in una situazione in cui non possiamo dire oh, no, siamo basta. Allo stesso modo, tanto per continuare nelle prassi di vita normali che non vengono quasi mai problematizzate, io attualmente sto facendo il docente e voi fate gli studenti. Ciò implica che io al momento non sono pure un figlio? Temo di no. Implica che io al momento non sono pure un... che potrei essere stavolta? Un giocatore di ruolo? Che tanto torna abbastanza bene. No, io sono contemporaneamente tante cose. Il fatto che io ricopra molteplici ruoli, come dicevamo ieri, è un'altra testimonianza del fatto che siamo in un regime di et. Se no dovrei dire che io attualmente sono solo docente. Mi pare improbabile. Io in ogni momento della mia vita sono una miriade di cose. Che una sia più in preminenza delle altre non significa che le altre scompaiano. Quindi continuamente io faccio tante cose, io sono per gli altri, e qui citiamo il famoso Pirandello, uno, nessuno e 100.000. Pirandello e Zimmer erano amici, tra l'altro, non per scherzo, nel senso letterale che si conosceva, letteralmente. Quindi è una problematica, come vedete, molto stagionatella per certi versi, ma dalla quale noi non tiriamo fuori le implicazioni. Noi siamo sempre molto di più di una sola cosa, capite? Cioè, io per esempio, come prima succede, no? Mi viene in mente un'idea interessante per la ricerca, che faccio? Non sono più docente, in quel momento scatto ricercatore, no? Sto facendo il docente e il ricercatore, e allora che c'è di strano? Voglio dire, perché questa cosa deve essere così peculiare quando noi la viviamo tutti i giorni, tutti i santi momenti della nostra vita? Noi siamo costantemente altro, siamo qui altrove, no? C'è chi sta qui con la testa, no, la testa sta da un'altra parte, fisicamente qui, ma con la testa sta da un'altra parte. C'è un continuo mettere in dubbio questa unicità della realtà che ci viene imposta dal criterio opt-out. Noi viviamo quasi sempre secondo le test, a volte ragioniamo in opt-out, non si è capito per quale motivo, o meglio si è capito, ma è una cosa un po' lunga, per cui lasciamola da parte. Però il problema è lì, quando noi riteniamo che questo modo di pensare, che è l'out-out, non sia solo un modo di pensare ma sia la realtà, facciamo degli sfracelli, come vi dicevo, perché a quel punto cominciamo a correggere, perché la realtà ovviamente non è come la vorremmo, la realtà non è una cosa sola, è tante cose, costantemente. Allora, se io voglio imporle di essere solo una cosa, devo tagliare come procuste tutti i pezzi che avanzano, è abbastanza normale. Come vedete, la mitologia greca da questo punto di vista sapeva un sacco di cose più di noi. Credo che dal 600 avanti Cristo non è che abbiamo fatto grossi progressi, se devo essere onesto, ma comunque anyway. Per cui il principio dell'et et è importante soprattutto per il sociologo, perché appunto il sociologo si confronta con la realtà, e la realtà, se la guardate, come vi ripeto, privi dei famosi occhiali, vi risulta essere un guazzabuglio, nella migliore delle ipotesi, un mezzo casino, altrimenti potremmo dire, insomma, comunque qualcosa che non ha un ordine particolarmente brillante, ma che comunque io dovrei tentare di comprendere lo stesso. E poi c'è un altro pregio dell'et-et. L'et-et include l'out-out, laddove non vale il viceversa. Cioè nell'et-et trova luogo la possibilità di un out-out, mentre nell'out-out non trova luogo la possibilità di un et-et. Questo perché ve lo dico? Perché Perseo uccide Procuste col letto. Quindi questo vuol dire che non è che io l'out-out lo posso eliminare dalla mia vita. Non esiste. Non esiste, perché se voi ci pensate, in ultima analisi ogni scelta è un problema di out-out. Quando io scelgo, uno lo scelgo e gli altri no. Mi sono bruciato da solo il colpo di scena, però vi anticipo. Le scelte sono ingannevolmente un out-out. Perché out-out vorrebbe dire o questo o quello. Di fatto noi, quando scegliamo oggi soprattutto, non abbiamo l'opzione o questo o quello, ma abbiamo l'opzione o questo o quelli. Cioè noi, quando scegliamo una cosa, ne sacrifichiamo molte di più. Questo è il problema della scelta. Oggi la scelta è diventato uno degli atti fondamentali della nostra cultura e della nostra vita, però noi non la analizziamo spesso e volentieri nel suo significato profondo. Una scelta costa, non perché ti costringe a scegliere una cosa invece di un'altra, ma perché ti costringe a scegliere una cosa invece di altre migliaia. Pensate al lavoro. No, io scelgo una professione, non è che ne avevo due a disposizione. C'ho un parco possibilità infinito, posso fare la rockstar, posso fare il pittore, posso fare l'ingegnere aeronautico, posso fare il perito chimico, posso fare l'investigatore, potenzialmente posso fare migliaia di cose. Ma quando ne scelgo una, so tutte le altre che perdo. Non so se mi spiego. Cioè è strutturalmente sbilanciato il processo della scelta di oggi, perché tu non hai mai un ambito di scelta che è simmetrico. Dice, sai, o fai questo o fai quello, vabbè, ok, farò questo. Non è gravissimo, ma nel momento in cui tu fai quella scelta, tu ti sei specificato in modo abbastanza drastico, perché grandissima parte di quelle altre possibilità non la fai più, è qualcosa che ti resta qua, capite? Quando frequenti una persona, non è che scegli quella invece di un'altra, scegli quella invece di un mondo intero di altre possibilità. È chiaro che è più difficile, capite? E questo è difficile molto più difficile per noi per una questione di status. Sto abbandonando un tantino i campi filosofici per scendere su qualcosa di più pratico, perché sennò vi spezzo le gambe, però insomma, se c'è qualcuno che vuole chiarimenti ulteriori me lo dica. Dicevo, una questione di status. Perché? Ora, non so se voi abbiate presente la distinzione tra status acquisiti e status ascritti. Molto bene. Allora, normalmente uno dice, ah, gli status ascritti per fortuna ce ne siamo liberati, adesso possiamo scegliere. Calma, parliamone di questa cosa. Perché pure lì è un problema di equilibrio. Allora, gli status ascritti, come vi ricorderete, sono quelli che uno ottiene al momento della nascita, sui quali quindi non ha controllo. In qualche modo gli vengono imposti. Nelle culture tradizionali, la gran parte, se non tutti, gli status sono ascritti. Ovvero sia, non si presume che l'uomo possa fare questi grossi cambiamenti dalla sua vita. Questo lo vediamo al massimo grado nelle famose caste indiane. Le caste indiane cosa sono? Sono delle attribuzioni di status di diritto. Ovvero sia, se tu nasci in una famiglia di una certa casta, già sai, ma molto più di quello che immaginate, cioè sai che stoffe potrai usare per vestirti, sai che cibi potrai mangiare, sai con chi potrai parlare, chi potrai sposare, non cose così generali, no? Proprio il dettaglio. E questo noi lo viviamo come un sopruso insopportabile. Ok, che succede? Arriviamo alla modernità. La modernità è un fatto di cambiamento, anche ovviamente, applicata sempre all'effetto a quello che dico, è anche un fatto di passaggio da status ascritti a status acquisiti. Ovvero sia, a un certo punto si comincia a ritenere che l'uomo possa scegliere. Grandissima conquista, ovviamente non sto dicendo ironicamente. Diciamo che strutturalmente questo diventa fondante con la comparsa delle industrie, così facciamo anche un po' di lavoro nel frattempo che ci troviamo. Perché? Qualcuno ha una qualche idea sul legame fra industrializzazione e status acquisiti? È la scoperta dell'acqua calda quando ve lo dico, però magari. Le donne nel 1700 non contavano come due di briscola, purtroppo. Sì, ma non acceleriamo troppo i tempi. Qui parliamo di un momento nella storia in cui si viene da una situazione di status ascritti e basta, e si passa a un primo timido accenno di status acquisiti. Storicizziamo. Dopo che si cominciano. Prego.
E con gli status acquisiti, nel caso dell'industrializzazione, chiunque può arrivare in un determinato, ad una determinata meta. Prima invece si nasceva già che eri nobile o
chiaro. La vostra collega ci si è avvicinata, però, come dire, mostra anche lei i pregiudizi del tempo, nel senso che ci dice che con l'industrializzazione ognuno può arrivare a diventare il capitano d'industria,
puoi nascere
modo.
Povero, ma puoi diventare qualcuno.
Ok, però questo succede dopo. Il problema fondamentale è che all'inizio, quando si fondano le industrie, non c'è uno status ascritto di operaio. Non so se questo è chiaro. Cioè, se avessimo dovuto continuare a ragionare con gli status ascritti, chi ci andava a lavorare in industria? Perché tutti facevano i pellai, i bottai, i commercianti, facevano altro. Cioè, non c'era quella professione, per cui non poteva esserci uno status ascritto. Cioè, non potevi nascere operaio. Bisognava fare in modo che la gente lasciasse i vecchi status ascritti e ne scegliesse altri. Non so se mi spiego. Poi dopo, il fatto che questo possa diventare un processo, un progresso migliore, viene dopo. Al tempo il problema del miglioramento non lo poneva nessuno, perché era un concetto mancante. Una delle tante cose delle quali parlavamo prima, non è che c'era il progresso personale, la carriera, no? È venuto dopo, l'abbiamo fatto dal nulla, anche quello. Per cui, come vedete, la potenza delle idee e delle circostanze soverchia la realtà nella quale viviamo, la realtà culturale nella quale viviamo perlomeno. Quindi che succede? Che per un motivo pratico, anche in qualche misura, più tutta un'altra serie di fattori, ovviamente, sono soltanto, non è che è la chiave di lettura, è una delle chiavi di lettura, però è chiaro che avendo un grande bisogno di manodopera e non potendola trovare in nessun modo, perché non c'era nessuno che per definizione dovesse andare a fare questo lavoro, c'è bisogno di scardinare, almeno per quanto riguarda la professione, il sistema degli status ascritti. Però, scardinato da una parte, chiaramente lo scardini più o meno, no? In tutte le sue forme, nel corso del tempo. Da fine 700 a oggi, noi oggi abbiamo difficoltà a trovare uno status ascritto. Qual è uno status ascritto? Sì, diciamo che le caratteristiche fisiche in linea di massima, però per esempio Michael Jackson insegna che non è detto, però in linea di massima sì. Poi? Perché è opportuno pensarci. L'età, per esempio, è uno stato sascritto, visto che nasce a un certo punto e da allora vai avanti.
La provenienza
è lo stato sascritto ancora, no? La provenienza, dimmi, il sesso. Oh, parliamo del sesso. È uno stato sascritto il sesso?
No.
No, ma anche il sesso fisico non è più così, così ascritto. Quello è il problema. Cioè, se voi cominciate a ragionare in questi termini... No, infatti quello che diceva la sua collega, quello della pelle, però insomma diciamo che appunto a parte Michael Jackson non me ne risultano molti altri che abbiano fatto queste modifiche radicali. Però quello che vedete, se ragionate degli status ascritti, è che sono sempre meno ascritti pure quelli. Nel senso che mentre prima come nascevi, nascevi e ci restavi, oggi puoi scegliere, che bello, puoi scegliere, è meraviglioso. Ma qui c'è un problema di equilibri e di limiti, come vi dicevo, noi siamo limitati, no? Per fare delle scelte così importanti occorre molta energia, occorre conoscersi, occorre tutto un fondamento in base al quale fare queste scelte. A un certo punto, secondo me, abbiamo un po' esagerato con le scelte. Cioè a questo punto non c'è nulla che sia dato. E dal nostro punto di vista non avere un minimo di solidità è problematico. È un altro dei motivi per cui c'è grande incertezza sotto il cielo, no? Perché in ultima analisi tu effettivamente puoi svegliarti la mattina e puoi cominciarti a dire: allora, sono cattolico perché sono nato qui, ma ci devo rimanere? A me questo non va bene, questo non va bene, quello non va bene, quello mi ha parlato di questo, quello mi ha parlato di quello. E cominci. Poi che faccio da grande? Problema serio, come vedevamo ieri, no? Se funzionasse questo sistema degli status acquisiti, come vi dicevo ieri, io dovrei trovare tutta gente che fa delle scelte, no? Meditate e ragionate su cosa farà da grande. Io trovo all'Ateneo di Perugia che 600 laureati non sanno che vogliono fare. Laureati, non laureandi o iscritti, no, laureati, cioè quindi gente che ha finito 3 anni di studi e non sa che farà da grande. Questo è un po' un problema. Chi sposo? Mi sposo? Chi mi piace? Lei? Lui? Un cavallo? Boh, non lo so. Devo scegliere tutto. Il che per certi versi è interessante, ma per certi versi è troppo. Perché noi siamo limitati. Capite? Cioè noi abbiamo, come al solito, perché noi abbiamo una di queste caratteristiche fondamentali della nostra cultura è che non riusciamo mai a fermarci. Se riesce a trovare un punto d'equilibrio, per cui abbiamo deciso che improvvisamente questa cosa degli status ascritti era insopportabile e bisognava liberarci. Però ci siamo liberati troppo, perché qualche status ascritto non è una cattiva idea. Tanto per farvi un esempio, non me vado a tirarla fuori, ci avete una carta d'identità?
No.
Una carta d'identità vecchia di quelle al libretto, non il tagliandino. Ecco, allora la carta d'identità, se ci fate caso, recita: cognome, nome, cittadinanza, residenza, stato civile, professione, statura, segni particolari. Se ci fate caso altrettanto, notate che la gran parte di questi erano status ascritti, tranne qualcuno. Adesso stato civile e professione per esempio non sono più ascritti. Però gli altri sì, cognome e nome, decisamente, perché sono la provenienza. Nato il, idem, perché lì non ci può intervenire, vuol dire dove nasci e quando nasci ancora ci sfugge, per cui quelli sono sacrosanti. Cittadinanza era una cosa abbastanza consolidata prima. Adesso qui ci hanno messo, strano però. Si vede che si vede a occhio. Nato il, atto, cittadinanza, residenza, via, stato civile. O non ci vedo, oppure lo danno, dice, se nota, Letizia, si vede. Vabbè, comunque, insomma, diciamo che ci sarebbe probabilmente anche il sesso. Poi statura, capelli, occhi e tutte cose. Qual è il problema? che questa è la carta d'identità. Ora, è un atto amministrativo, quindi direte chi se ne frega, però se ci fate caso, chiamarlo carta d'identità ha una certa potenza, cioè vuol dire che nella gran parte dei casi queste caratteristiche qui ci definiscono, cioè, siamo noi perché siamo questo, perché abbiamo questo nome, questa data di nascita, questa professione, questo stato civile, eccetera eccetera eccetera. Allora, nell'essere qualcosa, avere un supporto solido non è male. Cioè, dover scegliere tutto ciò che noi siamo è faticoso. Non so se mi spiego. Quindi un equilibrio tra gli status ascritti e gli status acquisiti sarebbe più opportuno che non un'intera revoca dei primi a favore dei secondi. Anche perché, vi ripeto, il problema della scelta non è ovvio, non è banale. Cioè, scegliere non è facile. Tant'è vero che se andate a guardare sui giornali e sentite qualche dibattito alla TV, di cosa si parla oggi? Del neoconformismo. Cioè vuol dire che tanta gente fa quello che fanno gli altri e basta, senza metterci niente di suo. Perché tanta gente non sa cosa metterci. Tanta gente non sa come scegliere cosa fare, che mestiere vorrebbe fare, che tipo di religione seguire, che tipo di sessualità vivere. Spesso e volentieri non lo sanno, perché non è ovvio saperlo. Vi ripeto, il fatto che fosse scritto sulla campata del Tempio di Delfi ci dovrebbe far riflettere, perché capite che non è che ci hanno scritto ricordati di respirare, insomma quello lo facciamo tutti, no? Per cui vuol dire che se io ti esorto a sapere chi sei, tu di tuo non lo fai, tendenzialmente eviti, non sei capace. Altrimenti, se fosse così semplice, non vedo perché te lo dovrei dire, ti ripeto, non è che te devo dire stampiedi o cammina, lo sai fare e buonanotte. Quindi evidentemente il fatto che ci fosse bisogno di dirlo implica che non è così facile. Tra l'altro, vi faccio presente che il percorso che porta alla soggettività, e qui siamo in pieno simmel se vogliamo, è un percorso di per sé iniziatico, ovvero sia, da un certo punto di vista, tutti i vari miti che noi conosciamo parlano di questo. Cioè l'eroe è colui che diventa soggetto. Non è un caso che l'eroe sia uno. Cioè non è che è pieno d'eroi in giro, non so se mi spiego. L'eroe è uno, è difficile essere eroi, come è difficile essere soggetti. Però è vero anche che lo strumento del mito, da questo punto di vista, lo strumento del racconto, ti aiuta perché attraverso l'eroe tu in qualche modo progredisci. E questo è il motivo per cui, come vi dicevo ieri, basta che qualche imbecille utilizzi il Graal o il Re Artù e vende uno sfracello di copie. Cioè voi andate a vedere nelle classifiche delle vendite del cinema, dei libri, eccetera, e le varianti del ciclo arturiano oggi, che ha 600 anni, quindi cioè, beh, chi se ne frega, sono una miriade. Pensate a Dan Brown. Ma chi l'avrebbe letto il Codice da Vinci? Eppure il Codice da Vinci è uno dei best seller degli ultimi anni e parla del Graal. È lì che bisogna andare a vedere, cioè noi siamo affamati di questo genere di storie. Pensate al Signore degli Anelli, che dal mio punto di vista è incomparabilmente superiore a Dan Brown, ma è questo. E il Signore degli Anelli, da questo punto di vista, ci dice un sacco di cose al di là delle retoriche idiote con le quali spesso viene trattato, perché chi è che salva il mondo? Il mezz'uomo. E non è Aragorn l'eroe, no, è un gnomo alto così, che c'ha un sacco di problemi, rompe le palle, mangia continuamente, vedi? Non è sta persona che tu t'aspetteresti, no? Però guarda un po', il mondo lo salva lui. In mezzo agli eroi degli elfi, in mezzo agli eroi degli uomini, insomma, tutte figure che t'aspetteresti molto più importanti, invece no, è proprio lì. Il che ci dovrebbe insegnare che, no, non è tanto importante quello che dicono gli altri quanto quello che sei tu, tra le altre cose. Poi lì c'è da parlarne estensivamente. Però, insomma, comunque, vedete che tutte queste narrazioni e tutte queste storie sono storie dello stesso discorso, le storie di qualcuno che diventa qualcos'altro. Perché una delle caratteristiche della cultura soggettiva, come vi dicevo ieri, non so se ve l'ho detto, ma ve lo dico oggi, è che non è che accade. Devi volerla. In un modo o nell'altro devi essere disposto a incamminarti. E non è casualmente che da ieri vi uso il termine percorso, cammino. Perché la cultura è questo, la cultura soggettiva e la maturazione soggettiva sono qualcosa che valgono per quello che fai. non c'è una meta. Ve lo ripeto, non è che domani io sarò soggetto compiuto così potrò sdraiarmi per terra e guardare per aria. No, io domani sarò un po' più soggetto di oggi se sono stato bravo, se no avrò sprecato una giornata e alla fine sarò diventato un soggetto abbastanza definito, ma avrei potuto essere altro. Però vedete che se io non inverto il movimento della nostra cultura, questa cosa non lo capisco, non la capisco. Perché cosa dice invece la nostra cultura? Che è il risultato che conta, il fine giustifica i mezzi. Allora facciamo un esempio triste. Io punto tutto sulla mia meta e muoio prima. Capita, purtroppo, no, prendiamone atto, succede. Il senso della mia vita qual è? Non ci sono riuscito, però c'è un problema. Che ho capito io della mia vita? Poco. Se io invece interpreto ogni giorno come un passo fondamentale perché io possa arrivare alla meta, quando dovesse essere che lascio, saprò tutto quello che ho fatto fino ad allora. Non ci sarà un giorno sprecato, non ci sarà un posticipare, un attendere, un annoiarsi, uno sperare in qualcos'altro. La vita è questa, non ce ne sono altre. Se io in nome di un qualcosa di futuro non vivo l'oggi, sto sprecando il mio tempo, letteralmente. Quindi, nell'idea del record, nell'idea della performance, nell'idea di tutte queste stupidaggini che ci raccontiamo oggi, c'è di fatto una trappola metafisica, no? E poi il problema anche è che poi che fa? Cioè, quello che ha vinto la medaglia d'oro, il poveraccio, l'unico che è riuscito a portare a casa qualcosa di decente in questa catastrofe della nostra Olimpiade, domani che fa? Deve ricominciare. E non solo, ma poi veraccio, ricomincia pure, certo da un certo punto di vista meglio, ma da un altro punto di vista peggio, perché a questo punto ci sono le aspettative, no? Come la questione del poveraccio che ogni volta casca con una patata secca. Perché? Perché è un problema di pressioni, perché se tu devi andare a vincere, mica è così facile, no? Soprattutto se tu poi in nome di questa vittoria appunto non percorri un giusto allenamento. Prima era l'allenamento che portava la vittoria, oggi c'è la vittoria, che dopo uno si sia dopato, si sia bucato, si sia fatto le Coca-Cola, quello che vi pare, è secondario, purché tu abbia vinto, ma è stupido, perché vincere in sé non significa niente.
Cioè, uno si stabilisce più mete, si potrebbe stabilire più mete, cioè, prima si guardava
sì,
solo
beh,
la
di
meta,
fatto è quello che si fa, però sono appaganti tutte queste mete.
Hai più mete e quindi anche se in futuro muori, cioè comunque alcune di queste l'hai raggiunte, non
sì,
solo una.
Allora, dice la vostra collega, frego la morte ponendomi più mete, per carità, questo senz'altro. Però comunque quello che conta è che l'idea della meta è un'idea che ha dei riflessi negativi sul cammino. Anche ultimamente c'è una macchina, una pubblicità di una macchina che è di Jeremy Irons, che vi dice appunto la stessa cosa. Infatti quando l'ho sentita volevo denunciare quello che stavo facendo, perché vuoi sprecarmi questo concetto per una macchina? Ah, maledetto. Però dice esattamente questo, è il viaggio che è importante, non è la meta. Se tu ti focalizzi sulla meta, non vedi il viaggio e quindi impari meno. Non è che non devi avere una meta, però se sta meta è Itaca, è meglio. Più è lontana e tu più cammini. Senza ansia, senza problemi di performance, senza crisi di prestazione,
no? Che abbiamo queste ansie,
no, no, assolutamente. Dice giustamente la vostra collega che non è colpa vostra, per carità, come vi dicevo, ci sono delle pressioni culturali impressionanti da questo punto di vista, però è pure vero, come diceva un'altra vostra collega ieri, che io non è che, dal mio punto di vista, non è un alibi,
però io quando
nel senso che ognuno di noi può chiamarsi fuori in qualche modo, perlomeno devo presumere che possa accadere, perché altrimenti dovrei dare per scontato che è finita e buonanotte suonatori, ma non funziona così. Ecco, allora se c'è qualcuno che si chiama fuori e qualcuno che no, evidentemente una componente soggettiva deve esserci. Poi tra l'altro avrete capito che io sono un ottimista antropologico, per cui sono chiaramente convinto della possibilità di ognuno di noi di capire e fare. Se poi uno decide coscientemente di fare la performance, a tutto il mio rispetto, il problema è che deve scegliere di farlo. Siamo di nuovo a bomba, perché qui c'è un problema anche di responsabilità, altro termine che non cerchiamo di evitare come la peste, però c'è un problema di responsabilità verso se stessi e verso gli altri, che è uno degli aspetti del discorso delle aspettative che facevamo ieri. tu sei responsabile quando scegli responsabilmente. Tant'è vero che nel frammento di Weber di ieri, che vi ho citato prima, non ve l'ho detto, ma c'è chiaramente assumere responsabilmente posizione nei confronti del mondo. Questo è il punto. Il fatto che tu il mondo possa modellarlo in parte, possa intervenire nel processo che gli dà forma, ti rende responsabile. Non puoi dire no, non è un problema mio. Vivere è un problema tuo. Se c'è una cosa che ci ha insegnato la globalizzazione, è che tu non puoi chiamarti fuori da niente. Siamo tutti colpevoli. Come dice Stieg Larsson, ci sono soltanto diversi gradi di responsabilità. Non so se avete letto Millennium. Non esistono innocenti, ci sono soltanto diversi gradi di responsabilità. Da un certo punto di vista è vero. Noi siamo, per il semplice fatto di esserci, noi siamo coinvolti. Come diceva il vostro collega prima, se la cultura soggettiva partecipa della cultura oggettiva attraverso questi canali che abbiamo descritto, non c'è un rapporto univoco fra le due, ma c'è un processo. Ovvero sia i miei gesti e le mie scelte retroagiscono sulla cultura oggettiva. Io modello in qualche misura il mio mondo e quindi è anche colpa mia. Purtroppo, seccante, ma è così. Ed è uno dei motivi per cui molti fanno finta di niente. Perché quando ti accorgi che puoi fare la differenza, se non la fai, è colpa tua. Purtroppo, te possono dire quello che gli pare. Non si è mai assolti. Certo, non è una situazione facile, su questo siamo tutti d'accordo. Nessuno vi frusterà se voi non fate nulla. Però comunque nel momento in cui ti accorgi di come stanno le cose, nel momento in cui ti accorgi che tu effettivamente avresti voce in capitolo e quindi rimuovi tutti questi alibi e tutte queste giustificazioni con le quali campiamo normalmente, a quel punto se poi non agisci è veramente colpa tua. È una tua scelta. Se, legittima, per carità, però è una tua scelta. Non puoi venirmi a dire no, non lo sapevo. No, ormai lo sai. L'ignoranza non si insegna, come dicevano i latini. Quindi una volta che hai imparato, se non agisci... Vi dimostrerò con un aneddoto di una vostra collega quanto questo modo di ragionare sia, no, diciamo, stiamo nell'alibi perenne. Allora, questa vostra collega faceva la panettiera, mestiere devastante. Allora, un bel giorno mi viene a un seminario con due borse sotto gli occhi così, no? Eravamo in tre, avremmo dovuto essere sei. E dico, beh, certo i suoi colleghi si sprecano, cioè, beh, sa, lavorano. Gli ho detto, scusi, ma lei che ha fatto oggi? Beh, ho smontato le sei, sono fatta una doccia e sono venuto qui. Dico, perché lei non lavora. Lei mi giustificava i suoi colleghi che non facevano i panettieri, dopo che lei era quella che avrebbe dovuto dirmi, no, io posso benissimo non venire perché mi faccio un mazzo come un secchio dalle 2 alle 7 di mattina, poi stacco e vengo a lezione, poi ricomincio ad essere impegnativo. Ma non gli era venuto in mente per niente. Lei mi diceva, sa, lavorano. Capito, loro, ma anche tu. Tu perché sei qui? Ma mi interessa, dico, appunto. Questo è il punto, capite? Non c'è alibi che tenga. L'altra volta un corso, un master che facevo a dirigenti sanitari, tutti, ah sì, ha ragione, di qua, di là, certo, però non si trova mai il tempo per leggere, perché non lo vuoi trovare il tempo per leggere. Se no lo trovi, lo trovo io, lo trovano tanti. Può succedere qualsiasi cosa, ma se tu vuoi, lo trovi. Non guardi la televisione, non fai una telefonata, non giochi, fai qualcos'altro, fai delle scelte. Questo è il punto. Non è vero che non c'è tempo. Vi dicono che non c'è tempo. Ma non è vero, il tempo è tutto lì. È aperto. Puoi decidere cosa farci. Fine. Come dicevamo, è un problema di scelta di valori soggettivi. Se per te è importante leggere, leggerai. Non farai altro. È chiaro che non puoi pretendere di fare tutto contemporaneamente, però non è vero che non c'è tempo per leggere. Non c'è la voglia. Quello è il problema. Capite? Come per studiare, non è vero che non c'è tempo per studiare, c'è tempo per studiare, è scomodo, è sacrificante, è stressante, quello che vi pare, ma giuro che si può fare. E non è che ve lo dico perché me l'hanno detto, ve lo dico perché l'ho fatto. Io ho fatto 10 anni di gavetta all'università facendo il commerciante con 2 pomeriggi liberi alla settimana e sono anche diventato pubblicista, il che vuol dire che ho scritto 80 articoli nei fine settimana e di notte, perché chiaramente non è che ci fossero tutti questi modi. Ho scritto un libro, ho scritto 20 saggi. Fa. Ricordatevi, io normalmente non è che vi dico di fare cose che non faccio. Tante cose non ve le dico perché non le faccio, non so perfetto minimamente, ma quelle che vi dico si fanno. Si fanno e come? Basta volerlo. si sceglie una professione che non ti dà tanti soldi, che ti permette di fare cose, si sceglie di non essere quello che cambia macchina una volta ogni 6 mesi, si sceglie di essere quello che ha dei vestiti normali, tante cose scegli, basta volerlo, ma è un grosso problema. Quindi capite che, come vedete, il problema della cultura soggettiva di cui parlavamo ieri non è astratto, è pratico, è la prassi proprio, la prassi di vita è cultura soggettiva. Io riesco a fare quello che voglio se so quello che voglio, prima di tutto, perché se non lo so è ovvio che una cosa vale l'altra, ne farò una che capita, quella meno scomoda, quella che mi costa meno, perché tendenzialmente evito di impegnarmi più di un tot, quello che volete. Però al di là di questo, se io non so quello che voglio, non ho criteri di scelta, ci sarà qualcuno che me lo dice, c'è tanto di gente che mi consiglia in proposito, ce n'è quanta ne volete, per cui è soltanto questione di tempo e di occasioni. Ma se io so quello che voglio, no, a quel punto posso agire, chiaramente, e agendo farmi carico anche, perché non c'è modo di ottenere qualcosa senza un versante di responsabilità. Come dicevamo ieri, l'aspettativa è importante, io credo che sia un concetto importante, perché stabilisce un rapporto. Quindi io non è che posso volere solo io, che c'è qualcun altro che vorrà da me, mentre noi siamo noi ragioniamo in termini di diritti e doveri e casualmente ci scordiamo regolarmente i doveri. Tutti hanno diritti, ma pare che nessuno abbia doveri. Non è così che funziona. L'aspettativa sancisce il fatto che se io mi aspetto qualcosa da lui, lui si aspetta qualcosa da me. Quindi non posso far finta di niente. Il fatto che io sia venuto a fare il docente implica che ho fatto delle scelte, ho detto farò così, ci sono delle cose che vanno fatte, anche se non ho voglia di leggermi 50 messaggi di mail al giorno, me li leggo uguali. Come dicevamo ieri, non è che puoi sperare di fare sempre quello che ti pare, sarebbe divertente, ma forse manco tanto. A un certo punto è giusto che ci siano un minimo di dialettica fra quello che ti pare e quello che devi fare, secondo me paga di più, e allora se l'ho fatto lo devo fare. Mi sono assunto un impegno in qualche misura, ho una responsabilità nei suoi confronti come nei vostri. Ciò significa però, come vi dicevo ieri, che voi avete una responsabilità nei miei. Tutto qui, non è che voi venite qui così. Però ci avete fatto caso sta cosa, non è che pagare le tasse vi assolva da tante altre cose, quello è soltanto uno step. Poi ci sono altre cose che vanno fatte, perché se non si riesce a capire questo non si vivrà mai bene, perché ci sarà sempre qualcuno che ci chiede conto, che sia un parente, che sia un animale, che sia un amico, che sia un'altra persona, un datore di lavoro. C'è qualcuno che normalmente ha titolo a chiedere e poi a un certo punto chiede, tu non sai che dire. Dice, sì, però che? Niente. Capito? Quindi è ovviamente un'ottica scomoda. C'è una famosa canzone degli U2 che comincia con Bono che dice... Am I bugging you? I meant to bug you. Vuol dire vi sto rompendo le palle? Lo faccio apposta. E sono assolutamente d'accordo. È così che funziona. Non è divertente spesso e volentieri, ma secondo me qualcuno che dia le cattive notizie serve. E quindi mi sono assunto anche questo brutto incarico. Che ora è, scusi?
Sono le 12:25.
12:25. Reggete altri 10 minuti e poi se ne andiamo? Sì? Prego. Quale pubblicità?
Della
non me la ricordo. C'è qualcuno che dovrebbe essere una lancia. Dovrebbe essere una lancia se non vado errato, ma non. Che c'era Jeremy Irons. Molto bella, perché poi c'era quella del se la vita non avesse un pizzico di follia, non so se avete visto. Cioè, le pubblicità sono una cosa che se uno le guarda con minimo attenzione sarebbe da ammazzarli, credo. La vita no, cosa sarebbe la vita senza un minimo di follia? Doveva essere Luca Ward perché è una voce perfetta, no? E dopodiché mi parli della macchina. Io non capisco, cioè, fateci caso, no? Cominciate a dargli un'occhiata a sta cosa e vedete se capite, perché io non capisco più. Arriva quella alla radio, voglio una vita, so se avete sentita recentissima, voglio una vita spericolata, magnifica, brillante, di notte affascinante, di giorno interessante, mi faccio un'assicurazione sulla macchina. Tu dici, sì. Ho delle difficoltà, voglio dire, se devo pensare a una vita spericolata non mi viene in mente un'assicurazione, cioè, so se vi rendete conto, no? Che dice, vabbè, ti è rimasta impressa, sì, ma io non me la farò mai quell'assicurazione. Ma no, perché quando vedo l'assicurazione, ah, questo è quello stronzo che pone una vita spericolata, ma se la tenesse, non mi interessa. Il messaggio pubblicitario, oggi come oggi, ha perso completamente la trebisonda, dicono delle cose che sono interessanti in sé, ma che non hanno assolutamente niente a che vedere con quello che ti vendono, perché santa madonna, parliamo dell'assicurazione della macchina, no? Ma poi di che vuoi una vita spericolata che non finisca più. che c'entra? Cioè, c'è una garanzia che tu paghi l'assicurazione e vivi. Però questo rivela, no, una serie di strategie interessanti del nostro essere, del nostro vivere. Perché senza volerlo vi ho dato la chiave della questione, ovvero sia, di fatto noi ci tendiamo a renderci eterni attraverso dei trucchi. Le agende, gli orologi, le assicurazioni, gli impegni, tutte queste cose sono dei modi mascherati per affermare che noi sopravvivremo. So, mi dispiace che continuo a parlare di questi argomenti, ma purtroppo tornano. Allora, il fatto che io, a me chiedano le date d'appello del 2011, al di là dell'essere profondamente ridicolo, tradisce però questo tipo di atteggiamento, perché di fatto, se voi considerate la cosa senza essere troppo razionali, ma da un punto di vista di valore, vedrete che il fatto che io dica che il 10 aprile 2011 farò un esame è in qualche modo una forma di impegno. Io sto sostenendo fra le righe che nel 10 aprile 2011 sarò qui a fare l'esame, che è un gesto di grande presunzione, perché mica è detto. Questo è il problema, potrebbe capitare qualsiasi cosa, potrei non farlo, ma non solo perché sono defunto, poi gli facciamo le corna, a volte no, ma potrei avere un impegno, un convegno, un viaggio, un matrimonio, che ne so, qualunque cosa, che ne so io che succederà il 10 aprile del 2011. Allora vedete che di fatto è un atto di presunzione, di fatto è quello il problema, cioè noi se non cominciamo a aprire le scatole di tutti questi comportamenti ovvi, non capiamo, i comportamenti ovvi nascondono spesso e volentieri un sacco di cose, che è importante conoscere. Poi dico, vabbè, lo farò, prendo l'impegno per il 2011 e buonanotte. Però è interessante vedere che non c'è soltanto un problema organizzativo, ma c'è qualcos'altro. No? L'idea di avere un orologio al polso è problematica. Oggi sono sempre di più quelli che non lo portano più. Ma io per anni sono stato quello che lo guardavano tutti come di poveraccio, non puoi pagarti manco un orologio. Ma no, lo trovo nel dash l'orologio, non è quello il problema. Il problema è che non mi serve. È un'altra espropriazione anche quella, vi garantisco che io sono una delle persone più puntuali che conosco, però non c'era l'orologio, perché se tu non hai l'orologio recuperi il senso del tempo, e questo quando parleremo di Jacekla vi farà comodo saperlo, perché noi ce l'abbiamo degli strumenti, è che non so perché ma non ci piacciono, preferiamo esternarli, preferiamo avere l'auricolare per sentire il telefono, l'orologio per vedere il tempo, tante cose che ci deprivano. No? Abbiamo la rubrica telefonica, non ci ricordiamo più i numeri a memoria, ti chiama uno da un'altra parte, dice Dio questo chi è, perché non sai chi cavolo è questo numero, non lo conosci, no? Tanto di solito schiaccia un tasto, che ne sai, insomma stiamo diventando degli illetterati di vita noi, non sappiamo più vivere di fatto, perché deleghiamo, no, tutti questi oggetti benedetti, ma questa delega, se ci pensate, ci deve essere un qualcosa che ci convenga, cioè un motivo per cui io delego tutte queste mie capacità agli oggetti, ci sarà pure suppongo. Uno dei motivi, come vi dicevo, è esattamente questo, ovvero sia che negli oggetti si sostanzia una strategia di resistenza al tempo. In certi oggetti, particolarmente l'orologio, appunto, che scandisce il tempo, no? Hai la sensazione di controllarlo, anche se poi la tua esperienza soggettiva di quel tempo è completamente diversa, perché ci sono giorni che passano e giorni che non passano, ore che volano e ore che non c'è verso di togliersi di torno, per cui tu sai benissimo che il tuo tempo non è quello. No, come quelli che chiedono ogni momento che ora è, che è la stessa di 30 secondi fa, è per te che sono passate due ore nel frattempo, anche se di fatto no, per cui è evidente che tra la percezione soggettiva e la percezione oggettiva del tempo c'è uno scarto, però noi continuiamo ad andare in giro con questi simulacri, con queste cose che per molti versi ci permettono di appunto fingere un controllo. Quindi come vedete il problema del controllo torna da un sacco di punti di vista. Il nostro modo di vivere è un modo di vivere che tende al controllo, che più che altro tende all'illusione del controllo, se avete capito più o meno quello che dicevamo nell'aspettativa di ieri. Nel senso che noi tendiamo a illuderci di poter controllare le cose e quindi sincronizziamo gli orologi. Tutti insieme, via, adesso siamo pronti e ferali. Lascia un po' il tempo che trova, però è un immaginario che c'è dietro. Cioè gli oggetti non hanno un fascino a prescindere, gli oggetti hanno un fascino perché si rivestono di valori, di sogni, di immagini, di cose che spesso e volentieri non ci diciamo, ma che sono lì e sono il motivo per cui li compriamo, li ricompriamo, li miglioriamo, eccetera, eccetera, eccetera. Al di là poi dell'eventuale concetto di status symbol che immagino abbiate, insomma, per cui ho sempre chiesto, dico, perché uno deve avere un orologio che vale 100.000 euro quando lo stesso tempo identico io leggo un orologio del Dash? mistero, però diciamo dal vostro punto di vista credo che qualche strumento per comprenderlo lo abbiate, per cui non ci torno neanche sopra. Per cui domande su quello che abbiamo detto? Allora, abbiamo detto in conclusione appunto che l'etet è migliore dell'out-out perché lo include e che l'out-out è consustanziale alla nostra vita, non possiamo prescindere dall'out-out, come il mito greco insegna quando appunto Perseo uccide Procuste col letto. Quindi noi viviamo nell'out-out, qual è il momento in cui cominciamo a essere capaci di vivere? E con questo concludo, quando sappiamo quando cambiare paradigma. Cioè in tanti casi noi ricorriamo alla vita semplificata perché viviamo meglio, c'è poco da fare, non è che posso interrogarmi ogni volta su tutto quello che faccio, ma ci sono dei momenti, ognuno sa quali sono i suoi momenti, perché non è che c'è un momento standard per cui tutti sono attenti, quei momenti in cui tu dici, vabbè, ok, complichiamoci un attimo l'esistenza, che c'è qui che devo capire? Ci sono altre opzioni, ci sono altri modi di comprendere che non sono questo netto così ovvio. L'ovvio funziona, ma è una trappola. Quindi uno comincia a essere intelligente, comincia a sapere le cose quando si accorge che dall'ovvio si può uscire e quindi scoprire che c'è un mondo molto più divertente, molto più ricco e anche molto più pericoloso per certi versi, al di fuori dell'ovvio. Okay? Quindi l'ovvio, l'out-out, è una strategia di vita che non possiamo, al quale non possiamo rinunciare. Se voi andate a leggere i resoconti delle malattie psichiatriche, spesso e volentieri, o di coloro che hanno delle lesioni cerebrali, vi accorgete che è gente che non è più in grado di usare l'ovvio, per cui per scegliere una chiave del mazzo ci mette 2 ore, perché analizza ogni singolo dettaglio, ogni problema, non riesce a essere rapido, non riesce ad andare in automatico come facciamo noi. Il rischio dall'altra parte è che noi sia da sempre in automatico. Invece c'è un momento in cui non dobbiamo andare in automatico e dire allora, che faccio qua? Dove vado? Quale scelta prendo? Che devo sapere per capirci un po' di più? Questo è il punto. Poi chiaramente vi ripeto, siccome è importante anche divertirsi, fare altre cose, non è che questo uno, ripeto, stia sempre lì a macerarsi, è importante che sappia però che in certi casi sarebbe opportuno farlo. Ci vediamo giovedì.